è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Oggi di iniziare così, Parenzo, non ho capito.
Parli di banane?
Sì, parlo di banane. Siamo qui al Festival Internazionale del Giornalismo.
E tu apri con le banane.
Dove siamo?
A Perugia.
A Perugia, sì, no, pensavo te lo fossi scordato.
No.
Ogni tanto dici, dove siamo? A Strasburgo?
Pensi che
Milano,
sia un cretino.
A Perugia, no, no, assolutamente. Iniziamo con questa canzone, perché ieri notte, sonnecchiando, eccetera, ho visto uno straordinario Aldo Busi a Linea Notte, che ha fatto un paragone allucinante. Perché non lo mandano in prima serata?
Aldo Busi prima serata?
Ma lui...
ci vuole il bolino rosso, ci vuole.
No, in questo caso altro che rosso, rosso, rosso fuoco, rosso fuoco. Sentite, sentite.
Poi finalmente mi sono imbattuto nel referto medico del medico italiano che aveva con sé all'isola di Sant'Elena, quindi ha visto
Napoleone.
Il cadavere
di Napoleone.
Infatti
io pensavo a quello di Berlusconi.
No, purtroppo no, guarda,
no.
Esaminò gli organi sessuali, genitali, e scrisse sicut pueri, cioè ce l'ha come un bambino.
Vabbè,
vuoi vedere che tutti i problemi nascono perché sono uomini senza cazzo?
Vabbè,
perché altrimenti sa, piccolo, brutto, gonfio, ma dove vuoi arrivare?
Fortuna, dobbiamo chiudere.
È che ce l'hanno piccolo Berlinguer, questo è il problema.
È l'una, quindi dobbiamo chiudere. Poi le avevo chiesto di non dire più parolacce.
Ma non sono parolacce.
Ma comunque va bene.
È una cosa poetica di grande eleganza.
Si può utilizzare un'altra parola.
Devo dire la verità che invitare Busi e poi, come dire,
pensavo usasse un altro linguaggio,
che lei usasse un altro linguaggio.
Non hai invitato Papa Ratzinger, voglio dire, no?
Cioè, insomma, nemmeno avesse invitato Vauro, non so, cioè, che usa sempre le parole.
No, io sono castigatissimo, come tu pensi. Sì. Ma anche Busi non ha detto nemmeno, io non ho capito cos'era piccolo.
È il pisello di Berlusconi.
Ma non l'ha detto.
Detto da lui. Beh, sì, insomma, buonasera Vauro,
poi,
Vauro Senesi,
se è piccolo è in proporzione, per cui non si può neanche dire che è piccolo.
È talmente avvelenato come nemmeno mi saluta, è una cosa pazzesca.
Ci siamo salutati 5 minuti fa. A Zanzara ho cominciato.
Mandatemi la sigla, per introdurre questo personaggio.
Oh, ciao Cruciani.
Aspettami lassù, all'albero del
corpo. La sigla? Bum, 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 come fai tu?
Lavoro Berlusconi.
Benvenuto a Paolo Senesi.
Grazie, ciao.
Ciao.
Il grandissimo.
Ciao, ripetiamo tutto. Autore di un libro, no? Come si chiama? Il Farabutto, come lei?
Sì, sì, come me.
Farabutto,
sì, sì, è un appellativo che mi sono...
Auto?
No, no. Mi è stato conferito.
Da chi?
Mi è stato conferito da quello lì di cui parlava Busi prima, quello col pisello in proporzione.
Berlusconi?
Sì, quando parlando, diciamo, di tutti gli operatori del campo dei media, dell'informazione, sì. Io sono già ai margini, ma insomma mi ci ritrovo nei pressi,
sì.
Che non erano di fatto al suo soldo o che non aspiravano ad arrivare al suo soldo, le ha definiti farabutti. L'ho trovato un'onorificenza, quindi mi sono appropriato.
Sai che può essere un bel titolo per un programma? Mi è venuto in mente oggi. Mi sa che chiamerò un programma che farò nel futuro il farabutto.
Eccoci, così verrò a condurlo.
Beh, insomma, adesso io e lei potrebbe
lo
essere
potete co-condurre.
Potrebbe essere una grande conduzione. Ancora Busi, però, ancora Busi che dice: i giornali italiani devono morire tutti.
Tutti,
tutti, tutti.
Sono giornali che vale la pena di leggere soltanto se trovi nel bar o dal barbiere. Mai comprare un giornale italiano, devono morire tutti.
Ma tutti,
quando
quindi
c'è
non
un segno vero di civiltà in Italia, abbiamo un giornale che chiude.
Bisognerebbe, lei non ne compra mai nessuno?
Mai, per principio.
Mai.
Non li leggo sui treni, li leggo ai bar. Proprio credo da 10 anni, da quando mi sono reso conto che i giornali non parlavano abbastanza di me. Fino a che non parleranno di me e della mia opera, non avremo un'Italia nuova europea, punto.
Va bene, poi i politici italiani sono ignoranti, sanno il prezzo dell'ultima puttana, e va bene.
sono ignoranti, non sono sanno nulla.
Sì, può darsi.
Magari
non nella
sanno tutto di
ippica
o il prezzo dell'ultima puttana.
O magari sanno,
puttana è puttana, perché la devo chiamare escort? Puttana è un termine nobile.
Chiamiamola
escort, è molto trash.
Allora, vediamo.
Allora, mi piace vederla ridere.
No, credo che
Bianca
preferisca.
Ha un sorriso bellissimo.
Sono fermo in rada.
Va bene, per cose più d'attualità, vi invito a sentire tra pochi istanti Cicchitto. Cicchitto, che fa un paragone piuttosto ardito. Cicchitto che, come sapete, ha protestato, tutto il PDL protesta per quello che Rosy Bindi di ieri ha detto alla Camera. Non solo Rosy Bindi, c'è stato un coro da parte di esponenti del Partito Democratico, tra cui il vicepresidente della Camera Rosy Bindi, che dopo andava a presiedere, e che intonavano a Cicchitto P2, 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 secondo il PDL ci vorrebbe una sanzione. Beh, certo, non lo dicevano come dire, no? Come una cosa elogiativa, come
se
una
avessero
cosa...
urlato a Rosy Bindi Azione Cattolica,
sì,
Azione
Rosy... Stai appunto... ripetendo le stesse
cose. Ma è
cose
vero,
che
ma perché è un ragionamento vero.
Beh, no,
è stato iscritto
Azione a... Cattolica non è una cosa, diciamo, che ha avuto
tanti...
un'accezione negativa,
no,
nella
ma
storia
in tanti
italiana.
Si sono iscritti alla P2, quindi se
sì,
lui
sì.
Lo, non lo ritiene infamante, se uno se a me, mi di... se a me qualcuno mi dice lavori anche a Radio 24, va bene, certo, sì, non
intanto
lo...
te lo dico.
Non lo ritengo infamante. Lei lavora anche con Cruciani. Dico sì, vabbè, non lavoro con l'Andrangheta.
Comunque Cicchitto dice al a un presidente di C gay, nessuno ha mai detto nulla, invece per quello che riguarda Berlusconi entrano nella sua vita privata. Bah.
Noi abbiamo avuto un ministro democristiano notoriamente omosessuale che ha fatto il ministro di un dicasteri economici, è diventato presidente del consiglio, nessuno gli ruppe le scatole, giustamente e civilmente. Invece questa convenzione, anche questa convenzione si è rotta nel 2008 per colpire Berlusconi. E oggi l'accoppiata di andare sulla vita privata e combinarci insieme le intercettazioni telefoniche, secondo me rende di fatto il sistema assolutamente barbarico.
Qualcuno mi dice qui dalla poltrona di giudice di questa trasmissione.
Chi è?
Dopo lo presento. Qualcuno mi dice che in realtà Busi è andato in prima serata. Sì, certo, è andato in prima serata. Diciamo che non forse è difficile che ci vada ancora. E prima di tornare a Vauro, Scilipoti, caro Vauro, come lo giudica Scilipoti? Come lo vede? Come un comico, una cosa nefasta per l'Italia? Mi dia un suo giudizio sferzante su Scilipoti.
Su le tante
quante
cose
ha fatto
nefaste.
Su lei? Due, tre,
su Scilipoti, un record, perché insomma,
un record.
È apparso alla ribalta da poco.
Tutti,
per cui
le dà anche da mangiare Scilipoti.
Ripeto che a me Scilipoti non mi può dare da mangiare perché non mi dà da mangiare la Rai, non mi dà.
Cioè, ancora la Rai niente.
Senza contratto e senza compenso. Perché...
Poi le arriverà il compenso, non è che può lavorare gratis prima o poi
dai.
Io no, dalla Rai prima o poi questo compenso, magari tutti insieme glieli danno, no?
Ma non mi risulta,
non è previsto,
non è previsto,
magari non è che ci sputerei, eh?
No, appunto, prima o poi dovrà arrivare un compenso.
Io lavoro gratis per vocazione,
capito? Per anno zero prima o poi questo compenso arriverà.
Ci hai messo il punto interrogativo, io pure ce lo metto.
Ma che le dicono dalla Rai?
Silenzio tombato.
Quindi come funziona? Lei firma una liberatoria,
no,
come fosse
firmo,
un ospite qualunque.
Come va in onda?
E come va in onda?
Da clandestino farabutto.
No, non è possibile.
Non è possibile.
Cioè con la copertura del bate massimo, del guru massimo.
Guru massimo è quello che tiene bloccato. No, il guru massimo sta al settimo piano.
Perché secondo lei conta più Santoro o Masi? Come conta più Santoro?
Conta più Masi. Nel caso mio sta sicuro, perché il contratto è fermo sul suo tavolo da un anno.
Chi pesa di più alla Rai secondo lei, Santoro o Masi? Santoro.
Come Santoro, ascolto e come credibilità sicuramente Santoro. Non gli tolgo nulla, che se dico che a pesare più di Masi come credibilità ci vuole poco.
Diciamo perché, che lei non si è aiutato con questa frase.
Che telefona in diretta e si dissocia da se stesso, la dice tutta.
Secondo me il contrattino,
poi, il contrattino si,
più
si potrebbe anche allontanare.
Però indubbiamente Mauro ha ragione.
No,
Santoro resta, Masi va. Questo sembra, diciamo, nelle cose.
Io non sono un esperto di equilibri della direzione della RAI, che tanto, come sapete benissimo, li decidono nelle segreterie dei partiti, per cui
sì.
A me non interessa proprio che che Masi vada o non vada, che sia sostituito da quella signora lei,
Lorenza Lei.
Perché è terribile questo cognome, chi la sostituisce? Lei. E a volte dicevo io.
Però adesso già lei si è fatto nemico,
appunto.
Già lei si è fatto nemico Masi, e non faccio
adesso,
il bis.
Ma adesso anche lei.
Io sono arrivato a un livello di anzianità, con l'anzianità viene una sorta di saggezza o di scoglionamento, per cui non ho nessun nemico.
No, per carità.
Cioè, se no non sarei qui a fare un'intervista alla tua trasmissione.
No, certo, no, assolutamente.
Che lo mostra, insomma. No.
Però Scilipoti,
Scilipoti hai chiesto di quello, personaggio patetico, voglio dire.
Patetico addirittura.
Beh, poverino, sì, perché non è patetico questo momento che corre, che sta.
Ieri ho detto una cosa che la farà rabbrividire.
Come un corazziere con una cornetta del telefono in mano, è una meraviglia. Infatti l'ho messo fra l'esquillo.
Come l'esquillo?
Beh, sì, in un paese delle banane, come avete detto voi all'inizio, sì, giustamente.
Noi, la canzone la diceva comunque.
Sì, però l'avete messa, sì, certo. Vuol dire che il vostro inconscio, il tuo inconscio ha detto che l'hai sognato, vedi?
Il mio sicuro, la Repubblica delle Banane.
Il suo sì, io no.
Io è un paese delle banane, ci sta bene anche un asquillo come Scilipoti. Però
Mauro, due punti, ripeto, Scilipoti, un asquillo.
Sì, e sta sempre col telefono.
Ah, in quel senso, sì.
Sì, è bello, l'esquillo, come lavorano col telefono, si chiamano così,
sì,
per
anche,
quello.
Sì, anche, anche.
Almeno ai tempi miei, ora c'è certo internet, io sai, sono un po' datato. Ma no, mi preoccupa Cicchitto.
Cicchitto, perché?
Perché?
Ma perché sta facendo un pessimo servizio al suo
capo.
Al suo capo.
Io dico capo, non
se,
dico
se
suo,
lui dice perdone, che si mette becco nella sua vita privata,
sì.
Questo processo Rubi dal Tribunale dei Ministri torna al Tribunale di Milano, perché il processo Rubi e anche la concussione, sì, che sì, è il reato più grave, va al, è stato votato al Parlamento col conflitto, sì, sì, di competenze,
sì, sì,
al Consiglio, al Tribunale dei Ministri, perché il reato presupposto,
vabbè, sì, è commesso
nell'esercizio delle sue funzioni, quindi in quanto Presidente del Consiglio, non
privata,
privato.
Vabbè.
Quindi, no.
Traffico.
Dovrebbe prepararli meglio i suoi
interventi.
Berlusconi, sì.
Ma non è che sempre c'è una preparazione da parte di Berlusconi, lei pensa che sia tutto così architettato, non è così, spesso sono
peggio,
cose spontanee, sono cose spontanee che vengono...
Cioè, sono proprio stronzi dentro, insomma, per vocazione.
Ale, traffico. Eccoci di nuovo in diretta dal Festival di Perugia con David Parenzo qui di fronte a me.
Mauro internazionale Senesi di Perugia, il giornalismo.
Internazionale, devi sempre specificare.
La giusta dimensione, il Festival di Perugia. Festival internazionale.
Internazionale di Perugia.
Dov'è la musica di anno zero? C'è Mauro.
C'è la sigla. Non c'è bisogno, l'abbiamo già introdotto con la musica di anno zero.
Tutte le volte dice bam 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 bam. Bellissima.
Ma un po' ossessiva.
Sì, ossessiva. Ma l'anno prossimo ci sarà anno zero, Mauro? Lei che dice?
Mai preso per hotel, ma non lo so.
No, adesso hotel, ma proprio no. Però
io,
lei magari dall'interno.
No, dall'interno sempre fa per dire. Ma io spero di no.
Come spera di no?
Assolutamente, spero che l'anno prossimo, questa è proprio una speranza di un ottimismo,
sì,
sfrenato,
sì, sì,
ci sia in Rai e non solo una situazione di libertà di informazione tale che anno zero possa cambiare formula, nome,
oggi,
modo.
Anche oggi c'è, no?
Perché oggi non c'è libertà,
sì,
oggi non c'è libertà.
Oggi sono libero di lavorare gratis.
Vabbè, quello è un altro discorso. Quella è una,
se non dico le cose che piacciono al signor padrone. Sì, se anche quella si può definire una forma di libertà totale in questo
caso. Ma insomma, ci sarà o no? Che cos'è? Qual è la sensazione che lei ha? Che a settembre ricomincia anno zero oppure no?
Io spero, ripeto, di no. Spero che a settembre Michele Santoro, la squadra di anno zero siano liberi di fare un programma diverso da quello che sono stati costretti di fatto a fare.
Ma come? Non fanno il programma che vogliono fare? Santoro non fa il programma che vorrebbe fare?
Tu sai benissimo la vicenda com'è. Anno zero va in onda per una sentenza di tribunale.
Vabbè,
no?
quello
però per fortuna va in onda, nessuno gli controlla la scaletta, Michele. Io dico per fortuna, siamo ancora un paese civile.
Sono svariatissimi di controllare.
Però Santoro non fa il programma che vorrebbe fare, sì, cioè ha tutta la libertà di
ma
fare quello che vuole.
Sicuramente che ha la libertà.
Qui c'è l'autorità massima della televisione, Massimo Bernardini.
Io sono sicuro che sia Santoro che gli altri del gruppo d'anno zero avrebbero legittimamente voglia di innovare il format della trasmissione, che per i motivi suddetti, guarda, la scenografia di quest'anno è uguale a quella dell'altro anno, perché fino all'ultimo minuto non era stata neanche approvata la scenografia. Questa è la situazione di libertà in cui si lavora. Io non
ho Santoro non è libero di fare il suo lavoro, questa è la tesi.
Santoro non è neanche libero di scegliere i propri collaboratori, come
abbiamo. Questa però è una tesi un po' curiosa.
Io sono un collaboratore storico di Santoro.
Vabbè, questo sicuramente è un problema, il fatto che lei non abbia un contratto, per carità.
È un collaboratore.
Beh, pagato però.
Assolutamente no.
Nemmeno lui ha il contratto.
Io non è Marco.
Vabbè, però vuol dire, lavora, cioè nel senso che sono in onda, dicono quello che vogliono.
Sai quanti però che ci sono.
No, ma questo è un problema, sicuramente è un problema.
La libertà di Santoro, che poi è anche la
però
mia,
che Santoro non sia
è quella che noi ci prendiamo, capito? E ce la prendiamo in una situazione di fatto conflitto permanente La libertà dovrebbe essere un diritto, una garanzia, non una cosa che ti devi conquistare centimetro per centimetro ogni giovedì, perlomeno la libertà di informazione.
Però tolto il caso Travaglio-Vauro, che sono due persone che lavorano senza contratto, secondo me scandaloso, dopodiché non possiamo negare che comunque la trasmissione di Michele per fortuna va in onda tutti i giovedì dalle 21:10
e non mi sembra che si faccia mai mancare nulla dal punto di vista delle polemiche.
I temi sono quelli soliti, belli,
addirittura in
caldi.
Contrasto col direttore generale della RAI, insomma, voglio dire, non c'è un conduttore che si può permettere oggi in Italia ad andare in televisione e dirne quattro al direttore generale, me ne trovi uno. Fatto. È il massimo della libertà, appunto, è il massimo della libertà.
Io non credo che sia questo il metro della libertà.
Beh, è anche
se
questo.
Se tu hai un direttore della RAI,
forse anche troppo
fa,
da questo
oltretutto,
punto di vista.
Oltretutto, non fa neanche gli interessi dell'azienda RAI, che è un'azienda pubblica.
Lei come lo considera Masi? Mi dia una definizione di Masi, delle sue, da Vauro. Cioè, Vauro... Masi.
Uno scilipoti che ha fatto carriera.
Uno scilipoti che ha fatto carriera.
Sì, il livello di istruzione credo sia simile.
Povero Masi.
O povero, no, povero scilipoti, dipende. Anzi, scilipoti ancora c'ha da fare.
Scilipoti che ha fatto carriera non è male, però.
Questo è, insomma,
cioè, visto? Perché lei scilipoti, appunto, però mi dica a questo punto perché scilipoti?
Ma perché sono macchiette da film degli anni 70, no? Che ne so, tipo quelli con Thomas Millian, questa sì. roba, o con la Fenech, questi semiporno, c'era sempre,
cioè, perché
che ne so,
è diventato direttore
Bombolo,
generale della RAI.
Scilipoti mi ricorda molto Bombolo, quello,
cioè, quello che faceva, e dunque Masi come Masi come Bombolo. Masi come Bombolo, praticamente.
No, quello è scilipoti. Masi è un pochino più come il gangster di periferia, quello un po' che se la tira, no? Col gessato, la camicia aperta, il collanone d'oro, roba, la basettona, il capello cotonato. Appunto, da
la brillantina
macchietta
sulla testa.
Del film degli anni.
Contratto va avanti, va avanti. Il contratto di Vauro va avanti.
Appena arrivata una telefonata dalla RAI, confermato, Vauro non avrà il contratto. Questa è una notizia confermata.
Senta, però, prima di chiudere, perché qui abbiamo tempi molto stretti, lei mi deve chiarire una cosa. Perché è fissato nelle sue vignette con Rutelli e la Palombelli che non fanno sesso? Perché questa ossessione? Perché? Che cosa le dicono? Innanzi, Rutelli ogni tanto le dice qualcosa.
Questo paese di cui...
No, per carità, io...
No,
che c'è dietro?
Questo
c'è?
Paese che è diventato sessuomane, grazie appunto alle note vicende.
Note, notissime.
Il poter raccontare questa felice astinenza di Rutelli mi rasserena.
Ma che ne sa lei? Che ne sa? Perché ne sa?
E se non ha mai smentito.
No, vabbè, non è che uno debba smentire le sue vignette.
Ma cos'è? Un dicunt? Dicunt che...
No.
Cioè, da dove salta fuori questo stereotipo?
Sono meccanismi satirici, non lo so.
Non ha delle fonti
una volta,
interne.
Ormai 2 anni fa, io mi rendo conto che li sto perseguitando.
Ma cosa dicono? Non hai mai ricevuto una telefonata? Niente?
No, no, anzi...
Si divertono come matti.
Oh, fanno buon
Barbara
viso.
Che dice? Conferma pure lei?
E quello è il preoccupante.
Cioè?
Cioè che non smentisce.
Ma perché ci chiami, signora Palombelli?
Signora Palombelli,
ci chiami in diretta
per smentire,
manzana.
Per dire che Vauro è un farabutto.
Vabbè, un altro soddisfazione.
Senta, in 30 secondi, a Sorrosa, un cretino oppure un provocatore?
Il professore Palindromo.
Perché dovrebbe essere cretino?
Beh, insomma, non ha detto una cosa che
sia. Dei cararmati, cioè, sospendere per la,
sospendere
democrazia,
la democrazia,
per ripristinare le re...
È una provocazione.
Cioè, lei sospenderebbe la democrazia per far fuori Berlusconi, polizia, carabinieri?
Intanto per sospendere la democrazia bisognerebbe che ci fosse, insomma, no. Manca la materia prima, quindi non la posso
fatto
sospendere.
Se lei parli, Vauro, in televisione dappertutto si dica che c'è la democrazia. La devo chiudere, devo chiudere il giornale radio. Non la sto tagliando, non la sto tagliando, non è la censura. Grazie. Terrorizzato.
Perché?
Sono terrorizzato. Perché ho qui accanto a me una persona che sta qui sul trespolo, su una sorta di trono questa sera, il trono della zanzara. Una persona che conosco che sta qui e ci giudica dall'alto della sua competenza.
Ragione,
Massimo Bernardini.
TV Talk.
Che buonasera, fai? No, volevo radio, appunto...
Bisogna parlare, bisogna...
Sì, però volevo...
I morti non possono esistere.
In effetti la sto controllando, Cruciani, da tempo. E vedo che stasera, per esempio... Lei gesticola troppo, sa, non lo sanno a casa. Gesticola troppo, però stia calmo, non
riveli,
stia fermo.
Non riveli troppe
stia
cose.
Fermo,
che
frega, anche l'altro.
Ma i radioascoltatori, che gli frega di sapere se
sono due pazzi questi.
Ma sta rivelando delle...
ci vuole per loro. L'ambulanza, per loro.
No, lei non può, l'ospite no, scusate, non può chiamare l'ambulanza. L'unico autorizzato a chiamarla siamo il direttorissimo e il sottoscritto.
Allora, lei ha mai sentito l'annuncio del TG3 fatto da una showgirl, da una soubrette, da una persona che frequenta le notti di Arcole? Ha mai sentito l'annuncio del TG3?
No,
è una cosa nuova della Zanzara. Maristel Polanco, Maristel
sì.
Polanco, lei sai,
la signora Polanco, Polanco.
No? Presente.
Lei di notte che fa, Berardini? Di solito dorme, di solito. Dormo.
Beh, mica tutte le notte.
Fino a che ora va a dormire?
Io
lei?
Dormo,
cioè c'è chi legge
caffè,
come la gente normale.
A che ora va a letto di solito?
Mezzanotte. Io dormo mezzanotte, sempre ascoltando ahimè il GR della Rai.
No, perché ahimè
è una colpa.
Non è una colpa.
Però prima sento la replica di Zanzara.
Beh, certo. Maristel Polanco che annuncia il TG3.
Buonasera a tutti. In questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Il volontario pacifista italiano Vittorio Arrigoni è stato ucciso barbaramente a Gaza ieri sera, strangolato subito dopo il rapimento. L'assassinio di Arrigoni ha scioccato il mondo intero, un crimine orrendo, dice il capo dello Stato, cordoglio del segretario dell'ONU. No a raid italiani sulla Libia, il Consiglio dei Ministri vince la linea della Lega e Berlusconi, rivediamo le nostre missioni all'estero. I senatori PDL ed Alfano sul caso Ruby, dai PM di Milano gravi violazioni, ispezioni e sanzioni, Veltroni ospite del TG3. Riprendono col bel tempo gli sbarchi a Lampedusa, tratti in salvo 220 profughi partiti dalla Libia, tra loro anche molte donne e 8 bambini. I lavoratori della Vilnis di Porto Marghera si incatenano alla prefettura di Venezia e occupano un isolotto della laguna, vertenza ancora senza soluzione. Incendio in un palazzo a Milano, un morto e 9 feriti, grave una bimba di 5 anni, ancora sconosciute le cause del rogo.
Nostra Signora del Gol.
Non mollo.
Ho già capito cosa vuoi fare.
Non mollo con l'uomo del golpe. Il golpe di sinistra, il golpe democratico.
Io che non credo.
Ecco,
telefono di Azur Rosa.
Io che non so pregare. Ti prego. Pronto?
Pronto?
Non mi fare lo scherzo come ieri.
Pronto?
Non risponde tanto.
Il cellulare questo o casa?
Non so, credo il cellulare.
Professore?
Cellulare del professor Alberto Sorrosa. Teorizzatore del golpe democratico, del golpe di sinistra per abbattere Berlusconi.
Professore?
Professore? Non risponde. Non risponde. Ma non mollo, non mollo. Non mollo.
Questo ci accusa di stalking, eh? E se incazza
lo so, che il cellulare. Mi comunicano da Milano che è il cellulare. Siamo sempre in diretta al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, però ci occupiamo di Alberto Sorrosa.
Il golpe dei buoni,
sì.
Fatto internazionale.
Carabinieri e polizia per fermare Berlusconi a un certo punto.
Qui non discutono di altro, eh?
Vabbè, al cellulare non risponde. Chiudete il cellulare e mandatemi qualche... Preparate il numero di telefono di casa, anche se ormai siamo vicini allo stalking. Nel frattempo direi di andare con... sì, sigla di Vendola, va. Vendola, sigla.
La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
La serie, Bernardini, la serie è questa, Vendola che stai a di? Questa è la cosa.
Una rubrica fissa, Zalone,
una rubrica fissa. Ci sono alcune perle uscite fuori ieri. Per esempio, il Mediterraneo un cimitero liquido. Sì, certo, si riferisce agli immigrati, ok, sì, però insomma, una persona normale, cioè il cimitero liquido, lei l'ha capito, lei lo capisce? Sì, noi lo capiamo. Cimitero liquido.
Beh, chiunque, dai, scusa.
No,
la metafora,
la visione.
Delle Twin Towers rovesciate. Sentite, è meglio sentirlo.
Intanto dobbiamo guardare questo mare, accorgerci che è diventato una specie di cimitero liquido marino. È come se dentro al Mediterraneo ci fossero le Twin Towers rovesciate, le Twin Towers dei poveri. Sono migliaia e migliaia i morti dei quali non conosciamo i nomi e le storie.
Beh, le Twin Towers rovesciate non è proprio la stessa cosa, se proprio uno va a vedere.
Beh, meglio questo delle barzellette di Berlusconi, però scusa.
Vabbè, non fare questi paragoni, questo è benaltrismo, non c'entra niente. A lei piacciono le barzellette di Berlusconi, Bernardini?
Non mi piacciono, però.
Lei alla RAI, dire... però si può esprimere tranquillamente, la politica.
Contratto ce l'ha.
Contratto ce l'ha, non è come Bauro che non ha il contratto.
Questi espedienti.
Ce l'ha il contratto, sì. No, era vera la tosse, allora non era.
Ci voleva,
Ce l'ha il contratto? Lei, sì.
Ce l'ho il contratto, sì. Ce l'ho il contratto,
ma
però.
È possibile che Bauro vada in onda senza
questa
contratto?
Questa è una domanda che a cui anch'io non so dare una risposta, perché in realtà non si può andare in onda senza contratto.
Dunque, ci ha detto una stronzata prima?
No, non capisco come funziona, perché la regola è che senza contratto non si va in onda.
Sarà detto, sarà vero, però, no?
Quindi, sì, infatti.
Come si può fare?
Ma... Vabbè, Vendola cita Ulisse per dire accogliere tutti gli immigrati, vabbè.
Accoglierei tutti, lo dico a chi si dichiara liberale, nella prospettiva diciamo di un mondo un po' più decente di questo, l'idea che gli esseri umani tra i loro diritti abbiano anche quello di uscire dalle caverne e di andare a collocare diciamo la propria tenda dove vogliono, secondo me è qualcosa che non ci deve spaventare. Nati non fummo per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. E chi lo diceva, Ulisse, è perché si spostava e cercava da altrove diciamo il senso del proprio vivere.
Va bene, mandatemi anche Scilipoti, va.
No, anche qua al festival del giornalismo Scilipoti, no.
Sì, sì.
Scili, dammi tregua, almeno questa volta.
No, non
che ha detto Scilipoti?
Intercettato, credo, dal fattoquotidiano.it, credo, ma non sono sicuro perché qui non ce l'ho scritto, non me l'hanno scritto. E ci spiega...
Che ci spiega? Che, no, la Weltanschauung di Scilipoti,
no,
qual è la Weltanschauung di Scilipoti adesso?
Dirà no a posti di governo, così dice.
Dirà no, sì, questa è una buona notizia. È una notizia positiva.
Sentiamo.
Posti di governo per lei ce ne saranno?
Non sono interessato perché il 14 il mio voto non era avere il posto di governo. Il 14 era un momento difficile, io ho fatto una determinata scelta, questa scelta che ho fatto l'ho fatta negli interessi degli italiani.
Se arriva un posto da sottosegretario non dice no?
Non sono interessato a far parte dell'organigramma, non sono interessato a far parte del governo, cioè dire essere rappresentante o essere rappresentante all'interno del governo.
E vabbè, questa è la Scilipoti che poi pare che sia per scrivere un libro che si intitolerà Il re dei peones.
Anche il libro fa.
Sentiamo.
Stavamo scattando qualche fotografia da inserire all'interno di questo libro che pubblicherò fra una decina di giorni.
Di che cosa si tratta?
Beh, il titolo è Scilipoti, il re dei peones, Scilipoti il re dei peones perché Berlusconi. Il peones non è altro che sia nel campo della politica, anche nel campo lavorativo, uno che lavora e molte volte non gli viene riconosciuto il giusto ruolo o il giusto lavoro che fa.
Ripeto, ieri ho fatto una provocazione, la voglio ripetere, meglio Scilipoti che chi gli grida munnezza. Munnizza come gli hanno gridato in parlamento.
Ha capito tutto ormai,
sì, appunto, sta
è diventato un brand ormai, no, questo Scilipoti.
Sì, però il brand televisivo anche.
Benissimo, ma
mediatico.
La politica in Italia è sta roba qui.
Anche.
È ridotta a sta cosa qui. Ridiamo, sorridiamo, è una macchietta stupenda da usare, ma è questa roba qui la politica.
Purtroppo anche. È un arci italiano ormai, è il prototipo di questa seconda repubblica decadente, no?
Sentiamo da Monza Leonardo. Leonardo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Buonasera lei Cruciani e buonasera Parenzo.
Sì.
Ma allora niente, io volevo esprimere, chiaramente era un po' una provocazione, no? La mia solidarietà al professor Rosa. E quindi
ovviamente si chiama Asor Rosa.
Tanti.
Si chiama Asor Rosa, non Rosa, Asor Rosa.
Asor Rosa.
Cioè lei esprime solidarietà a una persona di cui manco conosce il cognome.
L'ho sentito ieri mentre rincherzavo da Trento.
Sì, vabbè, comunque lei esprime solidarietà. Preparatemi.
Ma certo, esprime solidarietà, per questo
perché?
Motivo. Ma è molto semplice,
sì.
Allora
da Monza,
noi paghiamo fior di
lei chiama da Monza, giusto?
Leonardo,
sì,
scusi, chiama da Monza?
Chiamo da Monza, Monza.
Sì,
Monza,
zona
Monza.
Villa Reale?
No,
che zona è di Monza?
Vicino ad Arcore, vicino ad Arcore.
Ecco, è già partita?
È partita, lei. Perché secondo me chi esprime solidarietà?
Aspettate.
Ormai è partita.
Perché...
Già uno che dice di esprimere solidarietà ad Asor Rosa dice una cazzata sesquipedale.
No, ma Parenzo, ma la mia è una provocazione fatta apposta anche a voi due e vi spiego il motivo.
No,
allora, cioè ci sono fior di deputati che noi, che vengono stipendiati e pagati dai contribuenti,
come è normale che sia?
Tutti sono pagati.
Ma allora, come quelli
cioè lei vorrebbe che i deputati non fossero pagati?
No, ma come quelli della Lega che vogliono la secessione. Allora, sì, scusate un po', la mia è una provocazione. La secessione con che cosa si fa? Con le margherite?
No, però, mi scusi. No, Leonardo, abbia pazienza. È chiaro che quando... Sì, ma noi, guardi, non ci facciamo mancare nulla da questo punto di vista. Non... Perché quando uno dice una evidente stupidaggine bisogna sempre citare gli altri che ne dicono altrettante? Non è necessario. Basta dire, ha detto una stupidaggine quello. Poi, quando si parlerà di Speroni con le armi e di altre cose, poi ne possiamo riparlare qui. Certamente noi ormai abbiamo in pugno il 118, siamo in grado di mandare ambulanze a tutti. Ma
d'accordo.
Ha capito, Leonardo?
Cosa,
perché
però
bisogna...
Borghezio, che è stato vostro ospite per tanto tempo, chiaramente, scusate, ma Borghezio cosa fa? Dichiara la secessione a tutto spiano e
vabbè,
a questo punto
la secessione
qui...
di per sé non è che per forza bisogna chiamare l'ambulanza, uno può essere secessionista, non è una cosa grave. Uno
e lei come pensa di fare Cruciani la secessione con le margherite? Ma dai, non prendiamoci
in molti paesi,
giro, dai.
In molti paesi la secessione si è fatta anche non necessariamente con le armi. Però abbiamo la borsa.
Vi faccio un esempio.
Abbiamo la borsa. Per esempio l'ex Cecoslovacchia, c'è stata la famosa rivoluzione di velluto, però non voglio fare troppo...
Non è
nel mio ruolo fare quello, no, che sa le cose. Borsa?
Dov'è?
Borsa, no.
Colpo di stato, ma che colpo, se lo stato qui non c'è.
Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera.
Casa Sor Rosa?
Sì.
Stiamo cercando il professore.
Con chi parla?
Sono Giuseppe Cruciani dalla Zanzara.
E Parenzo, Radio 24, Sole 24 ore.
Sì, mi scusi, ma non è qui, è fuori per una presentazione di un libro.
Ah, e di Grazia, dove possiamo trovarlo, di Grazia? Sul cellulare, forse, sul portatile? Che sono 2 giorni che cerchiamo il professore. No, è un po' per la vicenda dei carri armati, no, presente?
Dei carri armati, no, non ho presente.
No, comunque... no, mi scusi, siccome ieri avevamo un appuntamento e poi abbiamo perso questo appuntamento, lo stiamo cercando da un giorno, sì, ci faceva piacere averlo al telefono, ha capito?
No, ho capito, però le sto dicendo che lui non è qui, lei ha il suo cellulare o no?
Sì, abbiamo cellulare, sì, non risponde, ma fino a che ora ha la presentazione di questo libro?
Comincia alle 9.
Incomincia alle 9.
Quindi
no?
Ora
per cui,
vabbè,
se lei
non è un obbligo rispondere
al cellulare. Scusi, ma
sì, no,
è
certo.
Molto disturbata la comunicazione. Cosa c'è?
No, non so se.
Beh, se lo sente eventualmente.
Se lo sente, va bene, gli può dire che l'ha cercato la Zanzara, Radio 24, d'accordo?
Scusi un attimo, che devo. Vuole che mi prenda nota in modo che glielo possa dire. Perché...
Prenda nota, sì.
Però,
no, certo,
abbiamo lasciato anche qualche messaggio in segreteria ieri, però.
Allora devo dire la Zanzara.
Sì, Radio 24.
Radio 24.
Sì. Lei è la moglie? Lei è la moglie?
Lei... Prego?
Lei è la moglie, scusi se mi faccio
rifare. Sì, ma comunque lei lo può cercare al cellulare. Se
va bene, grazie,
per...
molto gentile.
Grazie signora, buona serata.
Buona serata.
Arrivederci.
Siamo a casa, abbiamo parlato con la moglie del teorizzatore del colpo di Stato democratico.
Però molto voce molto rassicurante, no?
Cioè,
bellissimo.
Dici che non ci si può aspettare che sia il capo del, del nuovo,
sì,
del nuovo regime militare anti-berlusconiano.
Esatto,
c'è
cioè,
la moglie
con l'elmetto lì.
Anche a Sor Rosa, effettivamente.
Dov'è? A presentare un libro, l'intellettuale presenta un libro.
Sì, d'accordo, però insomma, se rispondesse ogni tanto al telefono. Va bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, con noi Massimo Bernardini, conduttore di TV Talk, Davide Parenzo, come avete sentito. Per forza, fra poco Bernardini ci spiegherà, dall'alto della sua scienza sulla televisione, il fenomeno Santoro.
Ah,
fenomeno Santoro.
Questo è importante.
Però è rimasto sorpreso un po' da quello che ha detto Mauro, non solo sul contratto, ma anche sul direttore generale. Certo, le speranze che sul contratto vada in porto durante la gestione Masi mi sembrano
Mauro
piuttosto...
è un vero estremista, secondo me, no? Di quelli di una volta, insomma.
Cioè?
Beh, la satira è, deve essere.
Esatto, cioè, ma a me piace anche così estremista, così pistoiese selvaggio, che non risparmia aggettivi su nessuno, insomma, anche le vignette che fa in cui
quello ci deve essere il massimo di libertà. Certo, per esempio, ieri c'era una vignetta su Brunetta schiacciato da un Vatusso in cui insiste troppo su alcuni aspetti fisici, però è normale perché nelle vignette si insiste.
Beh, anche Forattini, no? Certo. Non faceva sempre Spadolini col pisellino piccolo piccolo, ad esempio, ricordo
sì,
male, no?
Sì,
è normale che si scherzi, si giochi.
Non c'è dubbio.
Sulla
c'è dubbio.
Ha ragione Cruciani a dire che massima libertà comunque. Questa
nella satira assoluta. Poi
alla fine te la dà.
C'è sempre un confine tra il Bauro o... che fa le vignette ad anno zero sul manifesto eccetera e poi il fatto che comunque lui parli continuamente di politica, cioè non è solamente un Un vignettista,
allora, taglia, sono rasoiate politiche.
Sì, ma non solo nel fare le vignette, ma in generale lui è ormai un opinionista, per cui insomma.
Ho detto estremista, mi pare una parola
sì,
da altri tempi, ma appropriata.
Leonardo da Monza, abbiamo già parlato con lui. Vincenzo da Salerno. Vincenzo, dica.
Buonasera.
Sì, dica.
Io l'altra sera ho avuto modo di sentire un po' di commenti su Berlusconi. Secondo me c'è una roba, cioè ci sarebbero due cose da fare. Una, o non se ne parla proprio, e lo si rimane nell'indifferenza.
Lei propone di non parlare più di Berlusconi, cioè, è una cosa intelligente, direi. Cioè, non, Vincenzo, ho detto con
però
tutto rispetto.
Ma c'è un problema più grosso dopo.
Qual è il problema?
I giornali che vendono.
Sì.
Ma in generale, cioè, voglio dire,
in generale,
era un punto di domanda, dicevo. I giornali che vendono se non c'è Berlusconi? Sì,
certamente Berlusconi oggi, De Benedetti, la ringrazio Vincenzo di questa osservazione, oggi De Benedetti qui a Perugia, Carlo De Benedetti, editore del gruppo L'Espresso, Repubblica, eccetera, ha detto, una domanda di Massimo Mucchetti, ma insomma dopo Berlusconi, voi che farete, dato che Berlusconi è uno dei vostri core business, no, del vostro gruppo? Lui ha detto, beh, qualcosa ci inventeremo. Che è un po' l'ammissione che un problema magari si pone per chi ha fatto di Berlusconi il proprio core business, no, nel mondo dell'editoria. Ha detto innanzitutto sarà un giorno di liberazione, sarà un giorno
Io ho amici dentro Repubblica che dicono i giorni in cui noi non abbiamo il pezzo in prima pagina che spara pallettoni contro Berlusconi, noi perdiamo 60.000 copie.
Eh beh, è la realtà, eh. Alessio da Firenze, buonasera. Alessio?
Sì, eccolo presente.
Dica.
Pronto? Ah,
sì.
Buonasera a tutti. C'è un po' di confusione perché sto in un supermercato. Volevo fare un piccolo
rimprovero. Cosa sta comprando, Alessio? Cosa sta comprando?
Ho comprato una bella corallina.
Cos'è?
E poi ho preso.
Cos'è la corallina? Scusi, Alessio. Cos'è la corallina?
È un salame tipico romanesco. Fine e lungo.
Fine e lungo. Vabbè, adesso.
Vabbè, Alessio.
È tenero, che si affetta insieme da mangiare con le fave o
è vero, la corallina,
di Rapacelli,
Baccelli,
sì. Forse.
Ma lei è andato al supermercato a comprare la corallina, cioè,
poi che ha comprato?
Anche la corallina. Poi che ha comprato? Sono curioso, la spesa di un ascoltatore della Zanzara.
I carciofi, delle fragostine di vitella, un panetto di burro austriaco. Sì. Poi aspetti, perché poi mi sono interrotto perché aspettavo la vostra chiamata. Ora devo continuare.
C'è la crisi, bravo.
Questo
bravo.
Che c'entra adesso?
No, niente,
c'entra
nulla.
Comunque, Alessio,
allora,
dica.
Un piccolo rimprovero per Parenzo, che è molto simpatico,
sì,
ma penso che sia troppo tendenzioso, come tutti i
postcomunisti.
Beh, lui se dice che Berlusconi si deve dimettere perché si è dimesso per reati, per ipotesi sessuali, anche Bill Clinton è un deputato inglese o tedesco, non dice le cose esatte, perché Bill Clinton si è dimesso perché ha giurato sulla Costituzione americana davanti a tutti gli americani in televisione di non aver avuto rapporti sessuali con la Levinsky.
Ma non ho mai detto che si deve dimettere, ho detto che deve andare al processo senza organizzare delle gazzarre davanti al Palazzo di Giustizia.
No, lascia perdere questa storia delle gazzarre, che è ridicola. Non c'è stata nessuna gazzarra.
Se tutti gli imputati d'Italia organizzassero una manifestazione davanti al Palazzo di Giustizia.
Ma non c'è stata nessuna gazzarra davanti al Palazzo di Giustizia. Ma quale gazzarra? Una manifestazione. Una manifestazione normale. Una normale manifestazione.
Sì, anglosassone.
Cioè, qual è il
mio cartello?
Cioè, scusa,
secondo
voi.
Secondo voi è normale che un imputato, anche se avesse anche il consiglio, organizzi un partito delle manifestazioni della base?
Alessio, un attimo solo, lui non c'entra niente, non so chi l'ha organizzato. Ha fatto una cosa curiosa. L'unica cosa vera è questa, che quando si organizzavano le manifestazioni, ed erano tante, nel 92, 93.
Erano contrari, infatti.
No, ma d'accordo, però erano manifestazioni democratiche su cui nessun giudice diceva nulla. Non c'è stato mai un presidente di tribunale che ha detto queste manifestazioni non si devono fare perché turbano l'equilibrio.
Magistrati allora.
Io sto dicendo
lascia
perdere
oggi,
ora
fine.
Il presidente del Tribunale di Milano, Pomodoro, e il presidente della Corte, non so di che cosa, del presidente della Corte d'Appello di Milano, hanno detto che turbano la serenità del lavoro del Tribunale.
Secondo me turbavano anche delle
una posizione politica, secondo me è una
infatti,
posizione
i tribunali
politica.
Facciano i tribunali, la politica faccia la politica. È dal 92 che assistiamo a questo. È dal 92
sì, ho capito,
fino
ma
a oggi che assistiamo a questa roba qui. Le manifestazioni.
Ma non sono gazzarre, sono manifestazioni.
Non servono a nulla.
Ma d'accordo, possono anche non servire.
Perché se ogni imputato si organizzasse la clac davanti al tribunale, vivremmo in un paese più cui sarebbe tutto bloccato ogni
giorno. Però ci sono tre notizie oggi.
No?
Innanzitutto, questi manifesti in giro per Milano.
Ah, questo è vergognoso, eh?
in giro per Milano.
Di ricorda, direttore.
Via le BR dalle procure, ecco, manifesti rossi via le BR dalle... che sono stati affissi da un'associazione vicina al Presidente del Consiglio, associazione della
via,
parte...
ripeto, non ho sentito, come
via dice... le BR dalle procure.
Non ho sentito, puoi ripetere?
Via le BR dalle procure.
No, non sento, c'è un ritorno che
via
non c'è.
Via le BR dalle procure.
Chi l'ha messo questo manifesto?
Guarda, in realtà non si sa bene, non è stato ben identificato il personaggio.
Possiamo dire che è una stupidaggine, no?
Sì, sì, assolutamente sì. L'associazione dalla parte della democrazia, che fa riferimento a governoberlusconi.it, il quadernoazzurro.info, però non si sa bene, forse il nostro amico Palmieri, che si occupa del sito internet di Forza Italia, ma lui del PDL, ma lui smentisce di essere l'autore di questi cartelli. Poi c'è la vicenda Pisano-Veltroni, che è molto interessante.
Oggi,
c'è oggi un articolo, certo, sul Corriere della Sera. Pisano-Veltroni propongono un governo di decantazione per fare la riforma elettorale. Fini dice di essere d'accordo. È bizzarro che ci sia anche Pisano. Bizzarro non troppo per le posizioni che Pisano ha preso ultimamente. Veltroni, insomma, è una posizione classica di una parte del Partito Democratico. Pensavo fosse superata perché il Partito Democratico recentemente chiedeva le elezioni e basta. Andiamo a Milano, Luigi, buonasera.
Buonasera.
Ah, attenzione, un attimo, Luigi, è con noi Emilio Fede, buonasera.
Eccoci.
Direttore, come
ciao,
sta?
Ciao, direttore.
Appena, un po' stanchino, appena finita l'edizione. Voi siete in piena edizione, forza, Radio 24.
Forza Radio 24, grazie. C'è con noi anche Massimo Bernardini di TV Talk.
TV Talk.
Buonasera, direttore.
Buonasera, buonasera. Io sono in collegamento anche con Radio Pechino, che vi ascolta, attenzione.
Come Radio Pechino? Come direttore? Che c'è Radio Pechino?
Parla anche il mandarino.
Mandarino.
Senta, direttore, prima le volevo fare subito una domanda, ma certo, siccome si parla, per carità, non voglio fare il suo necrologio, dal punto di vista...
Attenzione, potete dire tutto quello che volete, sì, io risponderò con molta onestà. Stop, finito.
No, con molta onestà. No, beh, insomma,
adesso, trasparenza, onestà.
Onestà, si spera sempre che uno sia onesto quando faccia questo, quando sta qui a fare domande.
Quando si scrive sui giornali, soprattutto, però va benissimo, andiamo.
No,
60 anni di giornalismo, ragazzi.
Ma secondo lei chi è più disonesto in questo momento nel trattare le vicende che la riguardano? Il più disonesto in assoluto chi è?
Guarda, disonesto è chiunque tenta di dimostrare, di in qualche modo sostenere che ci sia in tutta questa vicenda. Io parlo per quel che mi riguarda, ma mi allargherei, ma in questo parlamento, sì, che ci sia qualunque tipo di rilevanza penale, non c'è assolutamente nulla. Io posso dire...
Beh, questo lo portano avanti, questo però è una cosa che portano avanti i magistrati, non è che lo dicono i giornalisti.
Quando si parla di magistratura, nessuno deve dimenticare, sì, che il primo a mandare in diretta a Tangentopoli, ogni giorno, Brosio insegna, va bene, sì, insomma, è stato il TG4, io ho sempre avuto rispetto della magistratura. Sì. Qui però, siccome parlo di me, allora, sì, la signorina Rubi ha detto che non l'ho portata io ad Arcore, via questo. Le altre vicende si sono smentite da sole. Io vorrei capire che caspita di che cosa devo rispondere.
Si sono smentite da sole in che senso? Scusi, come? Direttore, in che senso si sono smentite da sole?
Le due ragazze venute fuori l'altro giorno, ammantate di pentimenti e cose, perché poi mandavano messaggi: grazie direttore della bellissima serata, la ringrazio molto di quello che sta facendo per noi.
All'inizio, scusi un attimo, direttore, all'inizio le mandavano questo tipo di messaggi dopo la serata?
Dopo la serata, parlo di queste due, io non ho...
di queste due. Le mandavo, di queste due che hanno fatto questo interrogatorio lunedì scorso.
Sì, sì, poverette, dopo 7 mesi si sono rivolte a una senatrice dell'Italia dei Valori, poverette, e così per poi dire, hanno fatto, scusate il termine, si può dire, tanto siamo maggiorenni, hanno fatto un casino, devo dire che questa è un... hanno raccontato...
No, ma non è una cosa grave dire casino, cioè hanno fatto un casino. Non è una parolaccia.
Un casino, se vogliamo parlare dei miei vizi, diciamo, hanno fatto un casino che non ha precedenti. Però va bene, io sono uno che ha sempre rispettato la giustizia.
Ecco, però direttore, sono Parezzo, direttore, ciao. Le due fanciulle che sono andate dai magistrati, essendo testimoni, rischiano moltissimo, perché qualora dovessero aver detto delle fregnacce misericordiose, pagherebbero un prezzo altissimo, perché verrebbero indagate. E
ma poverette, l'ho già querelate per diffamazione, devo dire, ma pensate che queste ragazze, io non le ho portate ad Arcore, ma è troppo complicata, non l'ho portata ad Arcore, poi loro, quando poi siamo andati via, che io le ho accompagnate, no, nel giardino,
Torino, mi pare, oppure non so se le ho lasciate, non mi ricordo, neanche mi ricordo che cosa è successo. Sì. Queste poi mi hanno ringraziato, cioè sui giornali hanno scritto che io l'avrei detto domani Bignè. Se una di quelle mi dice che è stata eletta Miss Piemonte, dico benissimo, domani festeggiamo Bignè. No, invece Bignè è la ragazza, va bene, ma a parte questo, queste ragazze hanno continuato a mandare messaggi di cortesia, giustamente rispondendo al mio voto cortese con il quale io le ho trattate viste due volte. Ma si può, da tutto questo, dopo sei mesi uno si alza al mattino?
Ecco, perché secondo lei hanno cambiato versione? Cioè, prima le mandavano messaggi e abbiamo passato una bella serata, eccetera, eccetera.
Ma no, ma poverette, hanno avuto un momento di cosa, hanno incontrato questa senatrice dell'Italia dei Valori, poveretta, che l'hanno, Madonna, sono state trattate come sono state. Sono andate i pentiti.
Dicono di essere rimaste scioccate da queste serate, cioè la statuetta di...
Attenzione, non scioccate da me, scioccate da quello che avevano visto.
Esatto, sì.
Ecco, e che hanno visto?
Ma c'era questa statuetta con questa specie di forse si può dire, pube? Questo pene...
Non esiste questa statuetta, direttore.
Con questo pene...
Posso dire una cosa che di buon senso e di intelligenza per noi che facciamo informazione? Io... La statuetta non l'ho vista, quella misura non mi riguarda assolutamente da nessun punto di vista.
Scusate, non è possibile
che uno... Guardate, io voglio solo dire una cosa, credetemi, di buon senso, vale a dire, il problema, il danno lo sta facendo molto una gran parte dell'informazione, perché pensate, io ho una famiglia per bene, ho dei nipoti per bene, i quali nipoti devono confrontarsi con l'ipotesi che il nonno abbia fatto chissà che cosa. Il nonno ha fatto un tubo, perché poi...
Cioè che sia un procacciatore di prostitute, no, di Berlusconi, questo è.
Attenzione, questa parola non esiste.
No, questa è l'accusa, sto dicendo, è l'accusa.
Mai, soprattutto io non ho mai portato nessuno, gli inviti, come ha detto chiaramente anche il Presidente del Consiglio, li faceva lui personalmente. Quindi queste due ragazze sono...
Guardi che portare qualcuno non sarebbe in realtà un crimine, siccome esce dalle intercettazioni che lei avrebbe portato qualcuno.
No, scusate, portare si porta un oggetto. Queste erano invitate. Non, cioè, sono
invitate, sì, portare, invitate.
Attraverso questo signor Salemi, come si chiama lui, Salemi, amico di Lele Moro, invitatelo. Difatti loro dicono, siamo arrivati ad Arcole, poi ci ha raggiunto il Presidente del Consiglio assieme ad Emilio Fede che tornavano dallo stadio, cioè vale a dire le 11:30 di sera, era una partita, almeno mi...
Però scusi direttore, le voglio chiedere una cosa, al di là delle vicende di queste due, in cui c'è stata una contraddizione tra la prima versione e quello che hanno detto dopo, poi c'è stata la vicenda di questa avvocato senatrice dell'Italia dei Valori.
Bravissima, quanto è brava, pensi che non ha detto niente neanche all'Italia dei Valori, non ha detto neanche niente di...
Ma secondo lei è una cosa architettata da Di Pietro?
È un super Di Pietro non ha... Persona, ce l'avevo amico di Berlusconi, un estimatore, tutta questa campagna mediatica è a favore di Berlusconi, cioè comunque lui non ha detto niente.
Ma l'ha organizzato tutto Di Pietro, secondo lei, le testimonianze di queste ragazze?
No, io non sono mica un cretino che dice questo, non avendo le prove per poterlo dire, dico soltanto le coincidenze, che meraviglia, che poi la vigilia del dibattito questa senatrice dell'Italia dei Valori trova il modo di e poi di renderle pubbliche la vigilia del dibattito. Coincidenze, ragazzi, voi quello del treno come coincidenza si può perdere, ma quella politica no, non lo si deve...
Senta, direttore, perché il CDR i giornalisti del TG4 protestano per questa situazione, eccetera?
Allora, i giornalisti del TG4 come primo dovere hanno quello di esprimere solidarietà al direttore, il quale direttore dice qui, come ha sempre detto, che non è responsabile di nulla.
Ma perché non le danno la solidarietà? Invece il CDR fa dei comunicati contro di lei.
Dice che bisogna proteggere l'immagine del... E io, guardate, poi comunque, sapete cos'è l'articolo 27 della Costituzione?
Sì, più o meno.
La presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.
Certo.
Se qualcuno magari si augura che io possa andare via da qui, quando ci sarà la sentenza della Cassazione, vuol dire che io andrò via.
Questo è interessante. Questo è interessante. No, l'ho chiesto anche a Confalonieri una quindicina di giorni fa, Iseo, qui alla Zanzara. Sì. Ho chiesto, ma Emilio Fede, siccome si era parlato di un suo abbandono del TG4, d'accordo con l'azienda, diciamo a giugno, quando lei compirà quanti anni, Fede? 80?
No, io a questa domanda mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
E perché?
Così, perché lo
come ma? Cioè, lei lascerà il TG4 a giugno o no?
Come?
Lascerà il TG4 in estate fra pochi mesi oppure no?
Dunque, lascerò. Ma chi me lo fa fare? Ma io dovrei lasciare il TG4? Io ho fondato l'informazione qui. Io sono stato direttore del TG1, sono stato inviato di guerra, sono stato uno degli autori del TV7, tanto autore di grandi inchieste. Io sono stato assunto in Rai dal signore che si chiama Enzo Biagi, che quando ha festeggiato lui gli 80 anni al Teatro Nazionale di Milano, sì, fra i 7 protagonisti della grande informazione, ha chiamato, sì, sul palco Emilio Fede. Ragazzi,
dunque, nessuna intenzione di lasciare, nessuna intenzione di lasciare.
Falonieri, hai capito?
Come? Nessuna intenzione di lasciare.
No, stiamo informando con Falonieri. Emilio Fede alla Zanzara, due punti. Non ho nessuna intenzione di lasciare il TG4. Mi cacciassero con le bombe. Io rimango qui.
No, le bombe, spero. Già me ne hanno mandata una di bomba, ragazzi. Non ve lo dimenticate, che la prima volta che gli anarco-criminalisti sono fatti vivi con una bomba, hanno fatto esplodere, diretta a me, nella mia segreteria, ustionata gravemente.
Senta,
una segreteria. Ma lasciamo perdere questo.
Ma dopo Emilio Fede, chi ci può essere come direttore del TG4? Chi si immagina lei come direttore del TG4 dopo Emilio Fede?
Sicuramente Emilio Fede.
Beh, dopo?
Però abbiamo la pubblicità. Rimanga con noi, direttore. Altre due o tre domande. Rimanga con
non deve
noi.
Andare a nessuna festa,
non
giusto?
Deve andare a nessuna festa stasera, no?
No, non deve andare al compleanno di una giornalista del TG4.
No, sempre donne!
Ma sempre donne, compleanni!
Uomini, di giornalisti uomini!
Stiamo scherzando, torniamo tra poco. Eccoci qui di nuovo in diretta con la Zanzara dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, ma siamo in collegamento con Emilio Fede, direttore, ancora con noi.
Mi dovete dare la percentuale dalla pubblicità? Oh, sono rimasto a tre dirette, ma ancora ieri o l'altro ieri mi sono parlato da collega con Michele Santoro, perché io ho rispetto degli altri, perché io sono un garantista, non sono un imbecillotto che va in giro appena nato a questo mondo dell'informazione. Io rispetto, io sono stato nell'esecutivo dello giornalista, sono stato nell'esecutività di redazione, bisogna avere rispetto. Sai cosa manca? Quello che manca in tutto questo, manca il rispetto umano che si deve. Quando io dico no all'abuso delle intercettazioni, attenzione perché può capitare a chiunque, dico soltanto che non bisogna speculare. Se tu per esempio, voi mi state chiamando, benissimo, e mi fate dire la mia e voi dite la vostra. Il problema è quando ti ritrovi sui giornali con alcune situazioni che sono, detto fra di noi, delle cazzate autentiche.
Cioè, per esempio, le cazzate autentiche quali sono? Per esempio, cioè, le intercettazioni che ha letto sulle ragazze che dicono che le serate di Berlusconi si faceva un sacco di sesso, eccetera, eccetera.
Ma io alle serate di Berlusconi non ho mai visto niente che non fosse il massimo rispetto. Poi lo dicono queste ragazze, due famose, Ambre e quell'altra come si chiamano, che ringraziavano perché e hanno detto le serate di Berlusconi è stato con noi della massima cortesia, ma dico, ma poi improvvisamente scoprono, incontrano l'idea dei valori che la seconda infiniti.
Ma chi, ragazzi, ma chi è? Ma cosa fa? Le voci?
Ma cosa fa? Le voci? La senatrice dell'Italia dei Valori.
Cosa fa?
La senatrice dell'Italia dei Valori.
Ma scusa,
parla così la senatrice dell'Italia dei Valori, dice che lei non ha detto niente a nessuno e che è stata tutta una cosa che è nata dopo 7 mesi il pentimento.
Ragazzi, siamo seri.
Ma Fede, lei che imita la senatrice dell'Italia dei Valori.
Uno poteva fare imitazioni di Ghedini, ma va là, non è successo niente, ma va là.
Però scusi Fede, io voglio capire una cosa. Direttore, scusi,
voglio
un attimo,
dirvi una cosa anche molto grave. Io non ho denunciato chi ha sciorinato su internet non solo i verbali ma il mio numero di telefono privato. Io ho ricevuto centinaia di telefonate, sapete, minacce, anche consensi, applausi, anche insulti. Sono costretto a fare il terrorista islamico. Quando capisco una volta, Brundu, io terrorista, tu che vuoi, io ti mato, io sono terrorista islamico. Ma ragazzi, ma voi vi rendete conto del danno che viene fatto?
Scusi, però lei non l'ha cambiato il numero di telefono, come mai non l'ha cambiato?
Ma non ci penso neanche lontanamente, perché dovrei cambiarlo? Tanto sono intercettato, che mi frega, appena lo cambio mi intercettano pure quello. Non vedo.
Senta, le posso presentare un altro ospite, c'è che abbiamo qui, non so se lo conosce, Luca Sofri, lo conosce Luca?
Come no, perbacco, Luca Sofri lo conosco, lo stimo. E quando c'è stato il momento giusto di dover parlare e difendere Sofri, non aveva bisogno della mia difesa, l'ho difeso.
Fede,
quello Sofri, è mio. E Luca Sofri lo sa e lo può dire.
Vabbè, quello è il padre, però non è lui.
Cosa vuol dire? Perché famiglia. Il padre uno non lo disconosce?
No, certo, no, ci mancherebbe, assolutamente.
Fede, le posso fare una domanda per chiudere, perché la buttiamo sempre in vacca sta cosa? Ma quindi quello che hanno raccontato le ragazze sui seni toccati e sederi toccati, eccetera, eccetera, è falso e non è mai avvenuto che siano stati toccati dei seni nudi o dei sederi alle feste da Berlusconi?
Allora, posso io alle feste di Berlusconi non ho
mai visto nulla di tutto questo, vi do la mia parola d'onore, non giuro.
No, volevo solo un sì o un no, appunto.
Io non ho mai parpeggiato nessuno, ma poi che l'ha raccontato quel prefetto, quell'ex prefetto arrestato perché ha fatto le più porcherie delle porcherie che si
possono. Beh, non solo lui.
Garantisti, siamo garantisti anche con lui, direttore.
No, scusate, fatemi soltanto.
Se no perdi il garantismo nei confronti del prefetto.
No, direttore, ero solo curioso di capire se la sua versione rispetto a quella parte del racconto di queste due ultime testimone è che è falso.
Il racconto di queste ragazze è totalmente, per quanto mi riguarda, non è falso, è totalmente falso.
Guarda, perché rischierebbero la galera? Dovrebbero rischiare la galera? Perché secondo te, direttore?
Ma sarà mica un problema suo?
Già depositato in... ma scusate, ma avete letto, ma leggete anche il Fatto Quotidiano, che è un certo schierato con Emilio Fede, e allora racconta quello che dicevano le ragazze prima e quello che hanno detto dopo. Ma come hanno continuato a mandare messaggi ringraziando e poi improvvisamente dopo 7 mesi hanno...
le mandavano dei messaggi, degli sms ringraziando per la serata, oppure la chiamavano, come è successo?
L'una cosa e l'altra.
Ancora questi messaggi?
Ma scusate, le hanno pubblicate oggi, vedi.
No, ma se lei le ha ancora nel suo telefonino, direttore, le porti subito alla Boccassini, vada lì col cellulare, dica Boccassini, guardi qui sul cellulare, c'ho i messaggini di queste due signorine.
Ma io ricordo i tempi di Tannentopoli e poi chiudiamo. Quando io avevo i rapporti più corretti che si può immaginare con il pool Mani Pulite, compreso anche la Boccassini, mi vantavo che la Boccassini era... Poi la loro fanno il loro dovere, ma ci mancherebbe altro. Però vi posso dire sinceramente come finirà. Finirà anche tutta questa vicenda. Se cade l'accusa del rapporto sessuale del Presidente del Consiglio, come è esatto che debba cadere nei confronti della minorenne Ruby, cade tutto, perché dov'è il reato? Si entra nella vita privata e privatissima del Presidente del Consiglio.
Direttore, mi scusi, posto che non è lei a dover spiegare come avvengono le cose che lei sostiene essere false, però per curiosità, lei ha un'ipotesi su come si è, diciamo, costruita tutta questa storia, visto che la ritiene falsa?
Quale storia, scusa?
Cioè, tutta questa storia delle feste Arcore di questo tenore e di questo livello.
No, attenzione, mi stavo riferendo alle due ragazze, non facciamo confusione, perché non entro in merito a quello che è lo sviluppo dell'inchiesta, dico soltanto ciò che mi riguarda e vi dico perché. Dico ciò che mi riguarda perché pochi giorni fa, non molto tempo fa, recentissimamente, Berlusconi mi ha chiamato dicendo: Emilio, tu puoi dire tranquillamente che non hai portato Ruby, puoi dire tranquillamente che nessuno delle ragazze invitate sono state invitate da te, perché anche
però le posso chiedere una cosa, direttore, le posso chiedere una cosa. Lei ci può dire, siccome è evidente che Berlusconi, al di là della questione giudiziaria penale, qualche errore in questa vicenda l'ha commessa, adesso vorrei da lei che ci dicesse: sì, in questa vicenda Berlusconi ha commesso un errore. Quale errore ha commesso secondo lei?
Quello che commette spesso, di avere troppo fiducia negli altri, di essere troppo generoso. Ma guardate,
non è una colpa questa qua, è una di troppo generoso.
Ma, certo, ma sì, perché se ne fosse fregato un po' più, probabilmente non avrebbe. Cioè, il problema.
Ho capito, ma.
Però scusi, è normale che una signorina ballerina brasiliana abbia il cellulare del Presidente del Consiglio?
No, ma questo, scusate, non potete chiederlo a me, perché io non so di chi lui avesse.
Ma lei fa il giornalista, Fede, oltre a essere amico di Berlusconi. Dunque, è normale che una signorina brasiliana in mezzo alla strada a un certo punto chiami il Presidente del Consiglio per avvertirlo che Ruby, eccetera, eccetera. Cioè, è normale questa cosa qua?
Scusate, non potete. Non è che mi avvalgo dalla facoltà di non rispondere, non potete chiedere a me delle cose di cui io non sono a conoscenza.
È un'opinione.
Siccome è evidente che il telefono del Presidente del Consiglio e il telefonino ce l'avevano diverse ragazze, lei ci può dire: è tutto normale oppure non è normale? Secondo me non è normale, per lei è normale, evidentemente.
Ma voi, non possiamo fare il gioco. Guarda, io ho di là dei colleghi che aspettano di concludere la riunione per la sera. Io rispondo di quel che ritengo di dover rispondere, non che ritengo, che posso rispondere dalla A alla Z, cioè di tutto ciò che io ho visto, di cui sono testimone, considerando che non è che io ero sempre invitato, anzi, vi dirò molto sinceramente che quando passava del tempo che non mi invitava, dicevo: ce l'avrà con me, cioè, voglio dire, quindi.
Senta una cosa, secondo lei la Boccassini perseguita Berlusconi?
La Boccassini fa il suo mestiere di magistrato. Se perseguita o non perseguita Berlusconi, lo dirà il risultato dell'inchiesta. C'è un'inchiesta in corso,
ci sarà, sì, c'è una richiesta di rinvio a giudizio, ci sarà un procedimento quando ci sarà e come ci sarà, e sarà il tribunale davanti al quale io vorrei andare domani, va bene, sarà il tribunale a decidere se...
Ah, forse per lei andrebbe domani in tribunale?
No, io mi sono anche proposto, ho detto ai miei difensori, se, ho detto, pensate che ho detto ai miei difensori che se fosse possibile, ma la norma non lo prevede, io andrei davanti alla Corte senza avvocato difensore. Mi difendo rispondendo alle domande della Corte.
Vabbè, evidentemente il professor Pecorella, l'avvocato Pecorella l'ha un po' dissuaso da questo, immagino.
No, adesso ci possiamo pensare.
Senta, le posso fare, fare una risata?
Però, credo, poi mi pagate però.
No, no, poi la lasciamo.
Però scusi Fede, questo significa che qualunque sia il verdetto finale su Silvio Berlusconi, lei ne prenderà atto e lo prenderà atto come verità processuale, quindi?
Allora,
pronto?
No, sto riflettendo su quello
no, che lo dico perché lei ha detto che lo dirà l'inchiesta, appunto, come
beh,
sono certo, andate
le cose. Lo dirà l'inchiesta, intendo dire, lo dirà il tribunale, c'è una corte evidente che deve decidere. Qui c'è una procura che indaga, ci sarà un GIP che dovrà decidere se rinviare o no a giudizio e ci sarà almeno la prima udienza, vogliamo aspettare che ci sia la prima udienza o dovremmo soltanto pensare che che l'accusa valga come sentenza definitiva, dai su, forza.
No, però Luca Sofri voleva dire questo, cioè se ci sarà una sentenza di colpevolezza nei confronti di Berlusconi in questa vicenda Ruby, lei dovrebbe, dopo quello che ci ha detto, accettarla tranquillamente o no?
No, io non l'accetto, cioè la sentenza se è di assoluzione, guardate, io non posso, ma non per l'amicizia, ma non esiste, non c'è, ma vuol dire, se c'è un secondo grado di giudizio, vuol dire che c'è anche la possibilità che il primo grado di giudizio sia errato, non possiamo entrare in una...
No, ma quello è chiaro, se ci sarà un giudizio definitivo, però vorrei concludere, direttore, con questa cosa qui, concludo con questa cosa qui, così la lascio.
Voglio concludere, se mi permettete, se mi consente, io, nel senso di dire, non potete trasformare questo mio cortese modo di propormi con voi in un già un risultato, un processo.
Abbiamo detto nulla, abbiamo fatto delle domande normali.
Ho una grande amicizia e stima nei confronti di Berlusconi. Io ho un'amicizia che dura da tanti anni, ho fiducia in lui e ho fiducia, se permettete, anche in me stesso. Ecco, poi per concludere.
Le posso concludere con una battuta che è venuta fuori da Berlusconi alla cena della stampa estera, secondo quello che riporta il Corriere della Sera?
Sì.
Secondo quello che riporta il Corriere della Sera, con una battuta il Premier ha smentito anche che le ragazze toccassero le parti intime di Emilio Fede.
No, sono io che ho detto, quando l'ho sentito, ho detto sì, ma non hanno trovato niente.
Per trovare il pisello di Fede che ha 80 anni devi fare la caccia al tesoro, così avrebbe detto
Berlusconi. Allora, il suo amico Berlusconi. Adesso vi querelo perché voi la mia età l'avete detta e io la mia età mi fate perdere tutte le prenotazioni, va bene?
Comunque non lascia il TG4 a giugno, quando fa 80 anni non lo lascia il TG4.
Ma che sono scemo?
Grazie,
arrivederci.
Arrivederci, buona serata.
Siamo qui in diretta dal Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia con David Parenzo come al solito.
Eccoci,
Luca Sofri.
Buonasera, ci siamo già sentiti.
Quanto ti manca la radio?
Guarda, mi mancherebbe se non fossi, diciamo, se la mia fine della Radio 2 non avesse coinciso con l'avvio del progetto del giornale online che faccio da un anno,
il
che
post
si chiama
Il Post.it.
E quindi appunto questa roba mi travolge e mi impedisce che mi manchi qualunque cosa.
Però è bella la radio.
Lo senti che voce cara?
La radio è una pacchia. Ma che voce, sembro Paperino.
Bella mia, cos'è allora?
Un grande paese, l'Italia tra 20 anni e chi la cambierà, è un libro scritto da Luca, è uscito in questi giorni per Rizzoli, Burra. C'è un po' di pubblicità,
Solo 10 euro?
Volentieri.
Io solo il denaro.
Solo 10 euro.
Guardare i prezzi dei libri. 10 euro, no? Mica detto.
Infatti io per un po' avevo investito sull'idea che questo libro fosse un bel libro, con delle idee intelligenti che avevo scritto. Poi in realtà ho pensato che forse no, però costa 10 euro. Si legge in 2 ore, è scritto grosso. Secondo me è quella la chiave di svolta del libro.
Scritto in corpo 45.
Su certi siti internet arriva a 6,50 addirittura.
Sai cosa mi piace del post.it? Adesso lo vado a cercare qui
quasi
davanti.
Tutto.
Il post.it, in particolare, cosa vado a vedere di più? Vado a vedere di più, adesso lo faccio qui davanti a me il computer che è un po' lento, intanto chiamo in causa un ascoltatore, così passo del tempo, che è Stefano da Piacenza. Buonasera Stefano.
Buonasera.
Stefano, ascolta, eccoci qua. Un attimo, però, buonasera. Ho trovato il posto.it, virgolette, virgolette. Bellissima rubrica. Il politico ha diritto di mentire e di ignorare o fare finta di ignorare e di mentire. Lo ha pronunciato, parole pronunciate da Luciano Sardelli, capogruppo del responsabile della Camera, in un'intervista all'Unità. E devo dire la verità, voi cercate sempre con queste virgolette sul post delle cose anche che ridicolizzino spesso, insomma, che siano, che sì, caratterizzino stando, un personaggio.
Sì, stando attenti anche a non cadere in quel cliché, perché è facilissimo, certo, diciamo, certo, dare un'occhiata alla segna stampa la mattina e fare tutte delle cose che sembrano. Poi ci sono addirittura dei nostri colleghi che ne hanno fatto una professione della la costruzione di interviste in cui l'intervistato
anche
sembra
lui,
scemo.
E dico, scusa, noi in primis, non, naturalmente. Però non va bene, va bene così.
È il nostro, come dire, agire quotidiano.
Vabbè, ho capito, però per voi in diretta riconfezionare l'intervista alla bisogna riscrivere. Scrivendo le domande è,
vero,
più difficile.
È un po' più difficile. Però voglio dire, per esempio, questa frase di Luciano Sardelli, che è il capogruppo del Forza della Gamma, che io ricordo come autore di una delle canzoni più belle di Albano, forse tu non lo sapevi, ma Luciano Sardelli è...
E verrà ricordato per questo?
Io voglio sapere solo qual è una delle canzoni più belle di Albano.
Anche questa è buona.
Sei più
belle
secondo gli estimatori di Albano, naturalmente.
E fai il nome.
Non me lo ricordo.
Ah,
canzone,
va bene, hai detto
il politico, no, è vero, il politico ha diritto di mentire, messo, ma la trova,
sapeva,
no? E di ignorare o fare finta di ignorare di mentire, è vero, ha ragione lui. Ha ragione, è come la massima che ci lanciò qui a Radio 24 il ministro Rotondi.
Certo.
Trovatemela e la rimando in onda, la faccio commentare dopo da Luca Sofri. Intanto traffico, siamo pieni di interruzioni qua, tu lo sai. Traffico. Abbiamo qui alla Zanzara un'invasione di persone.
Ma
che cosa parla? Siamo in diretta,
c'è Luca Sofri, Filippo Facci, Zoro. Facci
Zoro, che è tifoso della Roma, ci sta annunciando che ha firmato Di Benedetto.
Ma ci dobbiamo fidare di Zoro come fonte?
No, si è firmato adesso la fonte Zoro. Tu dici qualcosa sulla fonte Zoro? No,
Zoro è un grandissimo, diciamo, nella sintesi, nella costruzione, eccetera. Ma poi proprio sulla notizia fresca, non so se. E che ne so, tu, ma vedi, sta già
della Roma, no, non è che sia questa qua è le radio locali della Roma, cioè a noi della Roma non ce ne frega niente, soprattutto a me non me ne frega niente. Stefano, che voleva dire? Buonasera.
Pronto?
Buonasera.
Sì, dica qualcosa di sensato lei, dato che noi questa sera non siamo in grado.
No, non credo di essere la persona adatta. Innanzitutto, no, una bellissima intervista che ti hai storto a Emilio Fede. Bravi, complimenti. Mi volevo
associare
a quello.
Non ha detto nulla Emilio Fede. Adesso non è, ci vogliamo,
nulla di nuovo,
ci vogliamo castrare, ma non ha detto solamente nulla. Ha detto che non lascerà.
Ha detto bravi, pigliatelo.
Sì, me lo prendo, sì.
Complimenti. Mi è venuto di fare un parallelo tra Emilio Fede e il povero Mai Buongiorno, che poco prima di morire, ricordo, disse che Berlusconi non rispondeva più al suo telefono. Erano amici, una vecchia amicizia, però Berlusconi lo rifiutava. E sapere che Berlusconi ha la rubrica telefonica colma di prostitute, che lo possono chiamare in qualunque momento, non so, mi ha fatto un po' tristezza.
Colma di prostitute, eh?
Colma, sì, almeno dall'interpretazione ho visto diverse che erano etichettate come prostitute.
Sì.
E poi tutto questo mi fa pensare che forse il professor Rosa non ha proprio detto una cosa sbagliata.
Ecco, io voglio capire il suo collegamento tra la vita privata di Berlusconi e il professor Sorrosa, e la stronzata
privata,
che ha detto il professor Sorrosa.
No, vita privata, cioè non raccontiamoci. Nel momento in cui queste signorine, che si presume siano prostitute o perlomeno facciano bunga, grazie.
Vabbè, ma lasciamo perdere quello che fanno, eccetera. Qual è il collegamento col professor Sorrosa?
Ricaricano cariche istituzionali.
Sì, d'accordo, ho capito. Sulla sobrietà della vita privata di Berlusconi possiamo parlare a lungo.
No, non è vita privata.
Qual è il collegamento con quello
privata
che ha detto Sorrosa? Non è che bisogna chiamare i carabinieri e la polizia e sospendere la democrazia,
certo,
perché Berlusconi porta a casa sua delle donne?
No, non c'entra le donne le porta in Parlamento, le donne le porta in posti di comando.
Stefano, ma la sua posizione su Berlusconi l'abbiamo capita. Volevo un giudizio di Luca Sofri sulla vicenda Sorrosa.
Io ti faccio questa domanda.
Un attimo, Stefano,
tu cosa pensi della cosa, in estrema sintesi, della cosa che ha detto a Sorrosa?
Una follia, io credo.
No, penso che sia.
Lui è una follia. Tu cosa pensi? In estrema sintesi. Quello che hai detto adesso.
L'ho già detto, una stronzata.
Ok, allora mi spieghi perché di una cosa che ritenete una follia, una stronzata, state parlando da tre giorni?
Perché? Te lo dico io perché. Perché, no, se vuoi vado oltre. Se vuoi vado oltre. È una stronzata. Dopodiché è evidente che ci sono molte persone di una certa area intellettuale.
E lo dimostrano le telefonate che si ricevono.
Una certa area intellettuale, non dico gli ascoltatori, ma insomma persone che fanno opinione in Italia, che non hanno il coraggio di dire le stesse cose.
Secondo me tu e altri, diciamo, che intervengono in queste cose in questi modi, siete complici della, addirittura della costruzione di questa area intellettuale, di questa idea di area intellettuale, perché siete di rincorsa continuamente sulle... Voi siete, diciamo, in questo e in altre cose, continuamente...
Voi chi innanzitutto?
Diciamo tu e alcune altre persone che hanno, le persone del Foglio, insomma, altri amici. Altri
insieme,
amici,
che c'è una cosa vaga.
No, no, difatti sto dicendo, in questo
chi se la prende
caso,
con la sorrosa,
chi
dice,
a questo
chi attribuisce
giro
da
tre giorni sta attribuendo tutta questa importanza.
Quindi anche il Corriere della Sera?
A Sorrosa.
Anche Repubblica, il Corriere, cioè, Repubblica, diciamo, Corriere della Sera?
Certo, assolutamente sì, assolutamente.
Ma
sì.
È chiaro che ha una
Corriere della Sera,
troppo importante, stai dicendo, troppa importanza alle parole di Sorrosa.
Il Corriere della Sera è generazionalmente, rispetto a chi lo fa, diciamo, e anche per contiguità intellettuali larghe, anche non politiche, più vicino a Sorrosa, e trovo più comprensibile che al Corriere della Sera ritengano, l'hanno ritenuto tutta la vita importante quello che dice a Sorrosa. Che voi che siete di un'altra generazione, con un'altra visione del mondo, con una percezione di modernità e di distanza di quello che rappresenta tutto questo dal mondo di oggi, stiate a rincorrere le stronzate.
Ma non stiamo a rincorrere, le stiamo giudicando, sì, perché no, le rincorriamo?
Stiamo discutendo di una cosa.
Poi per noi è stato un tormentone, per un
discutendo di una cosa che a non discuterla. Oggi stavamo discutendo di qualcos'altro.
Ma c'è qualcuno del paese che lo pensa davvero? Cioè, quando i radioascoltatori chiamano
e dicono
che
crede al Mago Telma, su.
Guarda, le due cose,
con rispetto parlando per Mago Telma,
hanno creduto a Vanna Marchi, no? In molti, però è un altro piano. In molti credevano a Vanna Marchi.
Io sono convinto che del mancato superamento di quegli atteggiamenti lì siano anche, naturalmente non responsabili, non direi mai una simile cazzata, ma siano anche complici, diciamo, coloro che continuano a spendere molto tempo nella contestazione di quelle cose.
No, no, ma spendere molto tempo, fatemi il numero di casa di Sorrosa, per favore, dato che, anzi, il numero
giornale,
di telefonino di Sorrosa.
Non l'ha mandato in un volantino,
ma
così
l'ha scritto sul giornale. Ma ti posso dire, con rispetto, parlando simmetricamente, che cosa leggo sul giornale di Sallusti ogni giorno?
Ce l'ho qui davanti, volevo proprio, guarda, farlo vedere al direttorissimo. Sparano alle gambe,
non c'entra niente.
Via telefonica, risponde 3 3.
No, no, togliete il numero, togliete il numero. Vabbè, devi sapere che ieri avevamo un appuntamento con il professore Sorrosa alle 18.30. Mm-hmm. È rimasto in onda con noi 3-4 minuti ascoltando l'inizio della trasmissione, dopo a un certo punto ha chiuso e non si è più fatto sentire. Si è arrabbiato, non so per che cosa.
Beh, insomma.
Vabbè, è diritto, cioè, si può anche lasciare una trasmissione. Cioè, da quel punto abbiamo iniziato, abbiamo iniziato una sorta di gioco
di tormentone.
Vabbè, rincorrendolo tra casa, eccetera, eccetera. Vabbè. Comunque, insomma, no, ma è una polemica interessante questa qua. Cioè, si dà troppa importanza alle parole di Sorrosa. Ferrara ne ha fatto addirittura una sua trasmissione.
Se metà paese, come sostenete voi, o se un pezzo ingente del paese sta con Sorrosa, se l'altro pezzo del paese sta a contestare Sorrosa, diciamo, un paese migliore e nuovo, chi lo costruisce? Di chi se ne occupa?
Vabbè, ma non è che le polemiche giornalistiche siano per forza il pane quotidiano, cioè, ce ne occupiamo noi, chi legifera in teoria si può occupare anche di altro.
Non mi sembra, e voi siete, e noi siamo responsabili anche di quello di cui si occupa.
Ma fa discutere, perché non è un signore della strada, è un maître à penser, come si dice.
No, ma questo,
guardate, Sorrosa ormai non conta più nulla, dimmi cosa è irrilevante quello che dice Sorrosa ormai?
No, irrilevante non è niente, nemmeno quello che dici tu, quello che dico io, eccetera, eccetera. È molto meno rilevante dello spazio che gli è stato dato in questi giorni. Molto meno, molto meno.
Non so, Barbara Spinelli, che è una degli editorialisti di punta di Repubblica, sostiene più o meno le
stesse rispetto
cose.
Per Barbara Spinelli, con tutto il rispetto per Barbara Spinelli, dico di lei come lo direi di chiunque altro. Secondo te, un pezzo di Barbara Spinelli su Repubblica, in quante persone lo leggono?
Non lo so, 100, 200.
100, 200
forse
persone?
Forse anche di più, interamente sì, poi magari. No, ma sul web adesso non ti so dire, ho detto 100, 200. Perché...
100, 200 persone?
No, no, no.
100, 200 mila?
Sì, 100, 200 mila, sì.
No.
30.000?
No, 20.000. Comunque, ma secondo me è meno. Comunque facciamo che siano 200.000, ok? Ci sono 59.800.000 italiani che non hanno letto il pezzo.
La conclusione di Luca Sofri è che quello che viene,
parla meglio.
E se lo scrivono
la
su, se lo scrivono
di
su
Luca
internet,
Sofri,
se lo,
che dati
vengono diffusi la diffusione anche su internet ormai di queste idee, no?
Sì.
No.
Vabbè, non è che diventano molto più grossi. Comunque, la conclusione di Luca Sofri è che, dati in particolare questi tempi, sarebbe auspicabile che qualcuno si occupasse anche di produrre, diciamo, delle alternative, ma non solo politiche, anche delle alternative di dibattito, di giornalistiche, di temi, di altro, appunto, con cui rimpiazzare anche le cose su cui siete critici. Ognuno di noi è critici critico su cose diverse.
Dunque, per esempio, Ferrara ha sbagliato a dedicare alla cosa di Sorrosa, articolo sul Manifesto, una puntata intera in un momento di massimo ascolto dopo TG1.
Secondo me sì, anche per, lo dico di persone, appunto, come Ferrara, come voi, eccetera, che penso siano in grado di occuparsi efficacemente e proficuamente di cose, diciamo, molto più rilevanti e intelligenti.
Bene, Alex da Pescara, buonasera, 800 24 00 24. Non so se Luca Sofri vuole dopo le 20:30 presenziare presenziare a una signorina che verrà ai nostri microfoni, forse. Momento, perché poi sa, insomma, i telefonini sono sempre piuttosto...
Insomma, avete già fatto fare Emilio Fede.
Michelle Conceição, la signorina Michelle Conceição, che non è l'ex giocatore della Lazio, dell'Inter, eccetera, eccetera, che si chiamava Conceição.
Signorina brasiliana.
Signore, invece questo è il signor Alex da Pescara, buonasera.
Buonasera, Cruciani.
Dica.
Spero che lei non mi liquidi, non mi...
No, non la voglio liquidare, lei non abbiamo manco iniziato.
Però così se le cerca, signor Alex.
Però sicuramente non le farà molto piacere. Io vorrei parlare di due cose. Di Emilio Fede, ok, sì. Visto che ha parlato poco fa ospite nella vostra trasmissione, che ci sarebbero un paio di cose da far presente che voi non avete menzionato. Però prima vorrei parlare, tornare
per esempio,
un attimo...
Per esempio che cosa? Cosa è che non abbiamo menzionato di Emilio Fede?
Non è che dobbiamo fare il processo qui, eh?
Cioè, non è, non sono una bocca sì.
Prima parlare di mercoledì, poi passiamo a Emilio Fede.
Mercoledì che è successo? Mercoledì, che è successo?
È venerdì
mercoledì,
oggi.
Lei dovrebbe... Mercoledì c'è stato il voto alla Camera, per, come sappiamo, per la prescrizione breve, no?
Sì,
lei,
sì.
Io ho ascoltato la trasmissione, no, lei riferendosi alle persone che erano fuori a Montecitorio, ha detto, ah sì, le persone che sono lì fuori evidentemente non hanno nulla da fare, stare lì fuori a Montecitorio con i cartelli.
No, non ho detto questo, Alex. Infatti, allora io sono... Alex, lei ha ragione a farmi questa critica, me l'hanno fatta anche su un po' di blog, nelle mail, eccetera, eccetera.
E io ammetto di avere sbagliato.
No, non ammetto assolutamente di aver sbagliato. No. Era, allora, c'era, scusi Alex, non c'era nessuna... come dire, nessuno snobismo dietro questa cosa qui. Ero in collegamento col signor Parenzo, che è qui di fronte a me, certo. Dalla Camera dei Deputati, era lì in piazza.
Nel cuore della protesta?
Io sono, come dire, di mio, piuttosto refrattario a qualsiasi forma di manifestazione, sia essa organizzata dal PDL, dal centro-sinistra, penso che le manifestazioni non servano assolutamente a nulla.
Non era una manifestazione,
era una manifestazione davanti alla Camera, cos'era?
Posso parlare?
Ma no, le vittime posso della parlare. Cosa dell'acqua, quella cosa dell'acqua l'avevano tolte, ma c'è tutto il rispetto da parte delle persone ad andare lì. Posso dire che non
parlare.
Servono queste cose? Dica Alex.
Posso parlare? Era un sit-in dei parenti, dei morti dell'Aquila, del deragliamento di Viareggio. Come fa a non vergognarsi ad
No, non mi vergogno. Non mi vergogno innanzitutto perché era una provocazione.
Mi fa parlare.
Sì, dica.
Con il dolore nel cuore... ad appellare come persone che non hanno nulla da fare, che stare lì con gli striscioni, con le gigantografie dei loro morti. Ma non si vergogna?
No, non mi vergogno.
Non si vergogna,
ma non mi vergogno perché non mi riferivo a loro e soprattutto non ho fatto nessun riferimento alle persone che protestavano per i morti dell'Aquila o di Viareggio.
Erano quelli del popolo viola.
Cioè, a parte che, ma non voglio fare nemmeno distinzioni. Era una battuta, provocazione, siccome Parenzo mi ha passato
ma
col telefonino una di quelle persone che erano lì.
Ma morto il suo figlio, ma come si permette di fare le battute?
No, ma Alex, non come c'entra niente. Non mi riferivo ai morti ai parenti dell'Aquila.
Per una volta devi indignarsi di se stesso.
Va bene, voglio dire, Alex, lei ha tutto il diritto.
Vergognosa. Se vuole entriamo nel merito di questa legge.
Scusi un attimo, abbiamo la borsa, però resti, vede, io non la liquido per quello che dice. Sono pronto ad accettare tutte le critiche. Le posso dire sinceramente che se avessi detto a qualcuno che sta protestando per un morto che ha avuto all'Aquila, lei che cosa sta facendo in piazza, mi sentirei un cretino, però non l'ho fatto. Era una provocazione che ho fatto con Parenzo quando mi ha passato una signora del popolo viola, credo che fosse una signora del popolo viola, ho detto, ma lei che fa in piazza a quest'ora, eccetera, eccetera. È una mia provocazione che faccio sempre quando sento qualcuno manifestare. Punto. A dopo. Siamo qui, sempre in diretta da Perugia, 800 24 00 24 con Luca Sofri. Eccoci. È un anno del post.it, mi mette davanti il libro, sì, adesso lo cito. Un grande paese, l'Italia tra 20 anni e chi la cambierà?
E costa?
Un Rizzoli. 10 euro. Solo 10 euro. Allora, vabbè, marchettissima.
Abbiamo detto tutto,
sì.
Perché non le fate le marchette voi? Scusa, sì, pensavo fosse un programma con le marchette.
Adesso,
no, se mi dite che non lo è, ritiro.
No, adesso ritira subito, perché sennò si diffonde l'idea che questo sia un programma di marchette.
Tutti vogliono venire.
Senta, Sofri, ci parli del suo libro, Un grande paese, no? Un libro intenso, questo importante.
No, lo devi fare leggendo la quarta.
Ah, di solito sì, un libro intenso, importante.
Vabbè, basta, state zitti. C'era Alex da Pescara che mi stava criticando in maniera pesante, dunque sì. Riacquistiamo un attimo di serietà, perché stava parlando di una cosa... naturalmente seria, che è quella delle vittime dell'Aquila, però caro Alex,
per
io non mi vergogno
che è seria.
No, certo che è seria, non la manifestazione.
Lei deve chiedere scusa, Luciani, lei deve chiedere scusa.
Ma non c'ero lì io, non volevo offendere nessuno, era il contesto per cui io ho passato uno di quei
manifesti. Appunto, era un contesto serio, un contesto di parenti.
Non c'erano solo i parenti.
Mi fa parlare.
Insiste ancora, ho capito, mi fa parlare.
Come ero là io, non c'era nessuna offesa rispetto alle vittime, ai parenti delle vittime.
Per la morte di loro figli. È un contesto serio, lei non può etichettare quelle persone come persone che stanno lì a perdere tempo, a fare i turisti a Roma.
Lei si sbaglia, Alex, io non ho etichettato le persone che manifestavano, parenti delle vittime del terremoto, come persone che stavano lì a non fare niente. Se l'avessi fatto sarei evidentemente un imbecille, anche se uno può avere tutte le idee che vuole.
Ascoltatevi la registrazione, nella mia cronaca da là ho detto: ci sono dei manifestanti del popolo viola e bandiere di futuro e libertà, forse per errore mio. Non ho citato la manifestazione dei parenti.
Evidentemente non hanno nient'altro da fare che stare lì con gli striscioni.
No, ho capito. Mi riferivo alle persone che citava Parenzo. Mi riferivo alle persone che citava Parenzo, Alex, non alle... Ma come glielo devo dire poi? Questa è la mia interpretazione autentica. Se lei vuole trovare nelle mie parole, per forza... No, va bene.
Vogliamo andare, possiamo passare oltre, che è meglio?
Ma tutto se possiamo, sai, in radio
ha chiamato lei.
No, scusi, Alex, mi scusi, no? Adesso le vorrei dire una cosa molto semplice, non è che mi voglia rogare il diritto di...
Lei mi chiude la telefonata, capisce?
Ma guardi, io non chiudo le telefonate a nessuno, lei questa qua è un'invenzione assoluta, io non chiudo le telefonate, si figuri lei da 10 minuti che mi sta
criticando. Posso permettere da terzo?
Ecco,
Alex, Luca, ci vuole dire l'altra cosa che voleva dire?
Pronto,
Alex? Vabbè, ecco. Innanzitutto le volevo chiedere, Luciani, se vogliamo entrare un attimo nel merito di questa legge, se no passi, mi dica lei.
Non ho capito,
vogliamo entrare nel merito di questa legge vergognosa?
No, stasera no. Abbia pazienza, no, stasera no. Poi noi non entriamo mai troppo nel merito, insomma.
Siamo in superficie, siamo solo di Aso Rosa.
Abbiamo solo di Aso Rosa.
E di Scilipoti, ovviamente.
Ecco. Pronto?
No, mi sarebbe piaciuto dire che il
In questo momento, però Alex, questa sera no, in questo momento...
Poi
questo
di venerdì,
momento,
il processo breve, la prescrizione breve...
Quanti processi vengono cancellati, quanto non vengono cancellati, tra l'altro, parentesi, è stato fatto in modo che non fossero cancellati quelli che si riferiscono alle vittime dell'Aquila, del terremoto, eccetera, parentesi. Forse grazie anche al fatto che ci sono quelle persone che sono andate a protestare sotto la Camera, può darsi anche che sia per questo.
Ma dove sta scritto questo?
Dove sta scritto?
Non mi risulta, ma cosa
non le risulta, benissimo. Vabbè, faremo una ricerca su questo, vediamo se ha ragione lei o ragione io, d'accordo? La ringrazio, Alex.
Posso parlare di fede?
No, basta, è troppo. Alex, forse non ha capito che la radio non è democrazia, è dittatura assoluta, cioè forse questo a lei non le è chiaro. Cioè a un certo punto la democrazia, uno fa parlare, eccetera, eccetera. No, a un certo punto c'è la dittatura, cioè il conduttore decide, c'è la decisione che per me significa dittatura.
C'è delle regole? Dell'intercettazione in cui si sente lui che dice a una signorina di mettersi il vestitino da infermiera.
Perché avrebbe detto sono intercettazioni e non dico a nessuna signorina di mettersi il vestitino, poi non deve essere lei a dirmi quali domande le devo fare. Se vuole mi dica la domanda che avrebbe fatto che avrebbe fatto a Fede. Questa avrebbe fatto?
Io avrei fatto
benissimo, avrebbe
domanda,
fatto questa domanda,
Fede,
bravo.
Come giudica? Cosa ha da dire delle intercettazioni in cui si ascolta lei dire a una delle ragazze frequentatrici del Bunga Bunga si mette il vestitino da infermiera e lei dice ma non metto nulla sotto e il Fede che dice no non mettere nulla, È un'intercettazione.
Va bene, d'accordo, lei avrebbe fatto questa domanda, bravissimo Alex. Forse avrebbe superato l'esame di giornalismo, bravo. 800... grazie Alex. 800 24 00 24, abbiamo in collegamento, credo da Milano, non so da dove.
Chi c'è? Zagrebelsky?
No, Zagrebelsky ne ha detta una delle sue oggi, tra l'altro, me l'ero appuntata in questo taccuino, no?
Meraviglioso.
Questo meraviglioso taccuino.
Io voglio pubblicare il taccuino di Cruciani, è un'opera d'arte.
Zagrebelsky, professore Zagrebelsky, ha detto una cosa sulla dittatura, sulla ribellione.
Ma
al dittatore.
Ci sono delle cose per cui mi querelano se pubblico la tua.
Sì, conoscendo Cruciani, sì.
La signorina Michelle Conceição de Oliveira, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Bene.
Sento una voce piuttosto bassa, come mai?
Un po' titubante la signorina.
No, non è che sono bassa la voce, che è normale, sto ascoltando, allora veniva da ridere per questo.
Ah, le veniva da ridere?
Meno male,
veniva da ridere della prima domanda di quello signore che era lì a parlare.
Sì, l'ascoltatore, sì. L'ascoltatore. Senta, lei è brasiliana, signora Michelle?
Questo.
Sì, sono brasiliana.
Brasiliana, sì. Le posso fare subito una domanda, perché lei è entrata all'inizio in questa vicenda dell'inchiesta Ruby per una vicenda, per una storia un po' singolare per noi che siamo, come dire, sì, siamo uomini di mondo, però ci sembra piuttosto bizzarro il fatto che ci sia una persona, per carità, cioè che nel mondo dello spettacolo come lei, che però abbia il numero diretto del Presidente del Consiglio, il telefonino del Presidente del Consiglio, perché lei aveva il telefonino del Presidente del Consiglio. Come mai, ed è stata lei ad avvertire quella sera Berlusconi dell'arresto di Ruby?
Allora,
pronto?
Pronto.
Come mai aveva il telefonino di Berlusconi? Questa è la domanda.
Giustamente aveva il telefonino del Presidente perché sono stata insieme a una persona per un po' di anni che era una persona molto legata al Presidente. Giustamente io andavo da Corriere a cena sempre in compagnia con mio ex.
Sì,
ecco. E poi lui è diventato ex.
Siamo rimasti amici io e il Presidente.
E dunque lei aveva il telefonino diretto di Berlusconi, cioè rispondeva direttamente a Berlusconi?
Sì, c'era un telefono privato che risponde solo lui.
No, magari c'è la segretaria, sì, Marinella.
Guarda,
no,
il corpo. Io non ho capito un pezzo. Mi scusi signorina, sono Luca Sofri. Quindi il numero gliel'aveva dato Berlusconi o gliel'aveva dato la persona a cui era legata?
No, me l'ha dato direttamente lui.
Direttamente
ah,
Berlusconi.
Ah, Silvio Berlusconi direttamente.
Sì, Silvio Berlusconi direttamente.
Cosa le ha detto? Ma... questo mio numero? Cos'è che ha detto?
No, vabbè, adesso
no, vabbè, no, per capire.
E fai le vocine anche tu.
Ma non lo so, dico, cosa
no,
le ha detto?
No, è questo il mio numero, cioè com'è avvenuto lo scambio
come
di
è avvenuto?
Parenzo che è uno che vuole scendere nei dettagli.
Ma una domanda ho fatto.
Vuole sapere in che modo Berlusconi...
Sono curioso.
È curioso, sì, la persona curiosa. Sì. Vuole sapere il modo in cui Berlusconi le ha dato
sì,
il numero.
Ma dopo
sarà un modo normale, cioè no, ha dato il numero di telefono.
Che era 335, com'è che ha detto? Com'è che è avvenuta la
ghechina? Le ha passato il numero, le ha detto il numero a voce. Come,
vuole se sapere? Ha bisogno di me, chiami la segretaria. Che ha fatto? Perché,
ragazzi,
no?
Ci spieghi.
Prima di tutto lui non è un signore, dobbiamo avere un po' di rispetto, stiamo parlando del Presidente del Consiglio, giustamente.
Perché? Insomma,
allora, lo Presidente, cioè, nel momento che lui me l'ha dato il numero, se un giorno avesse bisogno di qualcosa, giustamente come lui, con le persone che lui vuole bene e che lui conosce, sì, perché non deve dare un numero? Non è che c'è un problema, me l'ha dato se un giorno avesse bisogno.
Ma perché è curioso.
E lei l'aveva già chiamato prima?
No, cioè, l'ho sentito un po' di volta, ma non è che l'ho avuto bisogno di chiamare o per chiedere qualche favore direttamente.
No, chiedevo se prima di quella sera l'aveva già chiamato al telefono il suo numero.
Senti, l'ho risposta che ce l'ha un po' di anni, sì.
Sì, da quanti anni conosce Berlusconi lei?
Sono praticamente 6 anni che lo conosco.
Sei anni. E ha partecipato a molte cene a casa di Berlusconi?
Sì, ho partecipato delle cene a casa di lui, cene normali. Niente di bunga bunga.
No, scene sempre eleganti,
sempre eleganti,
pasta,
molto,
penne,
no?
Penne tricolori, apicella,
pizzette,
no?
Musica, giusto?
C'è il Presidente che sì, dopo sempre fa, che è una persona molto simpatica, una persona
fa regali perché è gentile, buono, eccetera. Sì,
sì, ma non c'entra che lui fa regali, buono, è una persona che veramente è simpatica, una persona
no,
che quando
c'è dubbio,
arriva a casa di lui è una persona molto cordiale, molto gentile. Non è che tu arrivi lì subito e lui ti fa del regalo, cioè proprio
no,
questa cosa
no,
non esiste.
Aspettare un po', infatti, certo.
Cioè, no, la cosa
ti
che
fa un
chiedere,
regalo, ti fa un regalo giustamente di un CD che lui canta.
Un CD anche qualche migliaio di euro, diciamo, oltre al CD, no?
No, ogni tanto dei
qualche
soldi.
Lei
non ha mai avuto, diciamo, non ha mai avuto regali in denaro da Berlusconi?
No, non ho mai avuto dei soldi dal Presidente, se è questo che mi vuole chiedere.
No, sì, no, la domanda era questa. Senta, no, dopo il traffico le volevo chiedere una cosa che riguarda queste serate, perché qui c'è una divisione ormai tra chi sostiene nei racconti che siano delle scene normali eccetera e chi invece racconta di orge, sesso, le statuine col pene di Berlusconi, cioè il pene di Berlusconi,
no, la statuina,
pene della statua,
sì, che può,
c'è la come lapsus dei Cruciani,
no, un po' lapsus, però forse il lapsus aveva in realtà un senso in questo caso,
sì.
Traffico, torno subito. Eccoci qui di nuovo in diretta, ultimo quarto d'ora della Zanzara da Perugia con Davide Parenzo e accanto a me Luca Sofri e con la signorina Michelle Conceição, che fu quella che per prima chiamò Berlusconi durante quella notte del maggio del 2010 ormai, no? 2010, sì, 2010, quando ci fu l'arresto di Ruby. Da quanto tempo conosceva Ruby lei?
Io conoscevo Ruby praticamente da quasi un mese.
Da un mese, no? E che mestiere faceva Ruby? Come lo definirebbe lei?
Ma Rubio si è presentata a me e diceva che faceva la ballerina, che faceva la modello fotografica,
certo.
E che lavorava con l'agenzia della...
Signorina, mi scusi, signorina, posso chiedere una cosa? Lei ha letto le testimonianze di queste due ragazze di cui si è parlato in questi ultimi due giorni sulle feste ad Arcore?
Ho letto sui giornali, giustamente, cioè una cosa che è in tutta le prime pagine dei quotidiani.
E che impressione ne ha? Che opinione ne ha?
L'opinione che ho è che ormai tutte le ragazze vogliono apparire. In questi giorni sono stata questa giovane ragazza, domani arriverà un'altra più un'altra.
E quindi lei pensa siano false quelle cose che hanno raccontato?
Senti, delle cene che io ho partecipato e che sono stata in quella casa a cenare, a ridere,
sì,
a parlare della politica, di tutte le cose normali in quella cena, una cena molto elegante, non ho mai visto le persone nuda o che facevano spettacolo, o che c'era bunga bunga o sesso.
E cos'è bunga bunga per lei allora? Cos'è?
Beh, è un
modo di dire, una barzelletta.
Sono le barzellette che lo presidente conta, niente in più, niente in meno, non c'è questa cosa di sesso.
Ecco, però c'è una cosa curiosa. Lei in un'intervista alla 7 di qualche giorno fa, al programma Exit, ha detto: io ho imbrogliato la Boccassini quando sono stata interrogata dalla Boccassini. Cioè, gli ho raccontato una versione delle scene che in realtà non è vera.
No, io non l'ho mai detto che le scene non sono vere. Io ho sempre detto le scene che sono stata io sono questo tipo di scene che ho visto. Non posso dire una cosa che non l'ho mai visto. E non sarebbe neanche giusto a favore del presidente, perché non, cioè, devo dire una bugia, devo inventare una serie di cose. Ma come ha detto,
è lei che dice in questa intervista alla 7 di avere, diciamo, minimizzato, comunque di avere un po' imbrogliato la Boccassini quando è stata interrogata. Imbrogliata, no, poi insomma, ha dato una versione delle cene che non era quella, almeno
allora,
così
non era una parola imbrogliare, lo senso, perché quella lì è una persona che non credo che nessuno imbroglia questa persona a prescindere di tutto.
Sì.
E giustamente ho sbagliato un termine, un modo da dire, in un scherzo con la ragazza che era con me, la giornalista, e basta, niente in più, niente in meno.
Cioè non voleva dire di avere raccontato una versione sulle scene che minimizzava quello che succedeva?
La versione delle scene, ho sempre detto, come ha detto la dottoressa Boccassini, le scene sono così, quella che ho partecipato sono questa.
Ho capito.
Cioè, tutti partecipano sempre a queste scene noiosissime.
Dunque lei non ha ingannato la Boccassini?
Ma non ci penso neanche, ma stai scherzando.
Non lo so, allora perché ha detto quelle cose alla giornalista della 7?
No,
mi sembra
allora,
strano. Cioè.
Senti, lì non stavano anche più stando registrato, già aveva finito l'intervista. E stavamo facendo dei scherzi, dei battuti, stavamo anche parlando di un'altra persona.
Quindi ha falsificato, insomma.
Chi ha falsificato?
No, se, dice, eravamo off records. Sta dicendo la signorina
falsificato. Io e lei parlava di una cosa che non c'entrava più nulla.
Quindi
lei
sta dicendo che la giornalista ha usato uno scherzo, un joke tra di voi e lo ha pubblicato. Questo sta dicendo.
Ragazzi, verrà fuori meno che con l'inconversazione con Fede.
Sicuramente quello che la giornalista ha fatto, non lo so quello che lei ha fatto praticamente. Allora. Io continuo a dire che in quel momento non stava più avendo l'intervista, già era finita l'intervista.
Ho capito.
Lei queste due ragazze di cui parlavamo
termo,
adesso...
Ho sbagliato un termo a parlare di quella persona e basta, è stato solo... Cioè, ho sbagliato un termo, la parola è quella veramente.
Mi scusi, lei queste due ragazze di cui parlavamo adesso non le ha mai incontrate?
No, non la conosco, non posso parlare delle persone che non conosco.
Sento una cosa, una curiosità, ma il numero diretto di Berlusconi ce l'ha ancora lei?
Ce l'abbiamo tutti ormai.
Che ne so, no, c'è un altro.
Non è quello, non è
cambiato,
quello di
Sant'Anna.
Quando è l'ultima volta che l'ha sentito? Risponda prima.
No, non l'ho sentito più, presidente.
Da
no.
Quando?
Già da un po', non lo sento.
10 giorni?
No, non lo sento.
Da un mese?
Non lo sento, ti ho risposto.
Da due mesi?
Vabbè, insomma, lei sapeva che Rubio era minorenne, adesso per concludere.
No,
cioè,
non lo sapeva che Rubio era minorenne. Siamo saputo, cioè, penso che le persone che conoscono Rubio, giustamente, la Rubio ha detto una bugia a tutte quelle persone che lei è stato a fianco. Io sapevo che la Rubio aveva 24 anni, era così che lei si è presentato a me. E come anche Nicole sapeva che lei aveva 24 anni, tanto io come la Nicole Minetti davanti alla tenente di quella sera sono rimasta e devo dire.
E anche a lei aveva detto che era nipote di Mubarak?
Questo storia è venuto dalla bocca della signorina Rubi, insomma arrivate ecco, lì a queste sì, cose ma, stava
ma l'aveva detto, l'aveva detto anche a lei?
No, a me non me l'ha mai detto questo.
Ah ecco.
Va bene, la ringrazio molto, signora Michelle.
Buonasera. Cosa fa stasera,
cosa
signora?
Cosa fa stasera, signora Michelle?
Cioè, io sto sempre a casa, preferisco sempre stare a casa e stare tranquilla.
Quindi l'unica volta che lei esce per andare alle feste di Berlusconi. Vabbè. Vabbè.
Devo dirti che quando andrei ti invito, se ti fa piacere. Così
come
mettiamo, dice, mettiamo di dire che è storia lo bunga bunga, no? Di inventare delle cose.
No, ma ci inviti.
Okay. Okay. Io cruciale vi vuole dire. Anche
se sei invitata, invito anche voi. Così voi vedono delle scene normali che si mangiano.
Normalissime.
Portiamo anche dei video, magari, dei salatini da casa.
Sicuramente
portiamo,
se lui farà un piacere che lo presidente lascia fare questo, perché la casa è di lui, per carità di Dio, la casa
certo,
non è mia.
Lui presidente, sì.
Sì, non è che adesso lei invita a casa di Berlusconi.
O presidente come vuoi, o no, ma so se...
Lei come lo chiama? Silvio? Come lo chiama in privato, diciamo, nei momenti privati delle feste?
No,
Silvio?
Non so dei momenti in privato,
no, privati, secondo lei alla festa con queste, con queste 30 persone, diciamo, 40, no? Come lo chiama in privato? Papi, Silvio?
Cioè, no, non so perché chiamare Papi, perché non so mio padre. Se devo chiamare Papi, chiamo mio padre.
Non ti fai incazzare. Cioè,
il cavaliere, come lo chiama?
Io lo chiamo presidente. Sì,
ah, presidente. Va
bene.
Grazie. Grazie,
buona
grazie,
serata
buona
signora,
grazie.
Arrivederci,
grazie.
Ciao,
grazie, baci e abbracci.
Luca, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Viva il posto.
Abbiamo parlato del mio libro. Grazie.
Un grande paese. No,
ancora, no, basta, già due citazioni.
Ma non è, perché tu come dire Forza Italia? Non è che dire Forza Italia è una roba per forza pari di Forza Italia.
Un attimo, un minuto di ritardo mi voglio prendere stasera. Barbara da Roma. Barbara.
Pronto?
Però non mi faccia pentire, 30 secondi. 30 secondi, dica.
No, io arrivando a casa ho sentito che facevano questa domanda: dico, è normale che una prostituta abbia il telefono del Presidente del Consiglio? E mi sono domandata, dico, ma per quale motivo non dovrebbe essere normale? Probabilmente Berlusconi è stato, come dire, è stato educato con la cultura di sinistra. Per tanti anni abbiamo detto di dover difendere i diritti delle prostitute.
Sì, però è un po' diverso, signore. Adesso non so se Michelle Consenso possa essere definita una prostituta, però sa... secondo me intorno al Presidente del Consiglio ci dovrebbe essere una rete di protezione tale per cui diciamo i rapporti tra il Presidente del Consiglio e qualsiasi cittadino normale dovrebbero un po' essere regolati da un altro tipo di soluzioni comunicative, di soluzioni di comunicazione tra di loro. Va bene, ci sentiamo lunedì 18:30.
Grazie, ciao, siete bravissimi, ciao.